se i microfoni funzionano. Allora, prego, pubblico sì. Ministero.
Allora, noi... no, allora, chiedo scusa, allora, giusto per concludere, dicevo, Bonatti, difesa Pairetto, così viene registrato. Io rilevavo solo questo, ossia che, per quanto a nostra conoscenza, questo verbale al quale fa riferimento il pubblico ministero non è contenuto nel richiesta di rinvio a giudizio e quindi la capitolazione ex 468 di fatto era inesistente, quindi per quanto ci riguarda noi non ne sapevamo nulla, quindi come dicevo probabilmente per nostra negligenza, però noi nel fascicolo non l'abbiamo rinvenuto e neanche in nessuno degli indici o degli elenchi ai quali si poteva fare riferimento compariva questo verbale, quindi volevo solo avere questa tranquillizzazione del pubblico ministero, poi eventualmente chiedo solo un minuto per poterlo leggere e per poter eventualmente fare contestazioni anch'io. Grazie.
Vabbè. Pubblico ministero.
Si tratta di un verbale che unitamente a quello di altri verbali di persone che sono state comunque indicate in lista testi, cioè Zamparini, Spinelli, lo stesso Cellino che peraltro ha reso anche successivamente delle dichiarazioni, sono state poste a fondamento del Gregucci, sono state poste a fondamento delle primissime richieste di intercettazione telefonica sulle utenze di Moggi, di Luciano Moggi e di Alessandro Moggi, quindi i relativi verbali si trovano nel fascicolo, il cui numero non lo ricordo, RR, cioè registro riservato tra gli allegati che trasmettemmo al GIP, quindi fanno parte del fascicolo del pubblico ministero, ovviamente non c'è una indicizzazione così puntuale e precisa, perché non si tratta delle dichiarazioni acquisite successivamente, ma comunque fa parte, come penso sappiano tutti i difensori, fa parte del processo.
Vabbè, prendiamo atto che dopo sarà data visione il verbale al difensore per fare le sue
contestazioni. Allora, possiamo continuare.
Allora, sì, allora diamo atto che è sopravvenuto l'avvocato, chi voleva MSN. E poi? Va bene, è l'imputato allora, Bertini Paolo. Andiamo.
Sì. Allora, sempre ritornando a questo prepartita, diciamo, Messina-Venezia, perché alla luce delle circostanze che lei conosceva in quel momento e alla luce dei commenti, quindi le sto chiedendo dei dati di fatto che faceste che lei fece con i suoi colleghi presidenti di altre squadre di Serie B, perché ci sarebbe stata un atteggiamento favorevole nei confronti proprio del Messina Calcio? Qual era il momento di collegamento di questi arbitri con il Messina Calcio?
Beh, il nostro pensiero era che il Messina Calcio era una società amica di Luciano Moggi e della Juventus e che quindi usufruiva di questi vantaggi. Questo era il nostro pensiero, è il nostro convincimento, le nostre sensazioni, come le ho detto prima.
E chi era
nessuno di noi era in grado di dimostrare che questo fosse vero, eravamo solo convinti che fosse così.
Senta, chi erano i dirigenti all'epoca del Messina Calcio che lei si ricorda?
Mi pare che il presidente fosse Franza, no? O altri, ma diciamo che era influente la presenza di una persona o dell'altra, era così, no? Adesso è imbarazzante voler dire delle cose perché sono venuto a conoscenza di altre cose dopo, no? Al seguire dei tempi, anch'io ho letto tutte le cose che sono state intercettate, quindi quelle convinzioni, quei pensieri, eccetera, hanno trovato conforto su altri fatti, ma noi fatti veri non li avevamo solo in campo, che vedevamo un arbitro arbitrare in una certa maniera. E come le ho detto prima, la valutazione del comportamento dell'arbitro è soggettiva.
Sì, però io mi scusi,
lei non è in grado, e quindi quando le dico che Messina faceva parte di un gruppo di amici, era questo il nostro pensiero. Se lei mi dice come faceva lei a pensare questo, perché c'era quella tal persona. C'era Fabiani, no? C'era Fabiani, direttore sportivo, che era amico di Moggi, ma non è che perché uno è amico di Moggi è colpevole, no? Non è che nessuno pensava. Però siccome credevamo che si fosse formata un'organizzazione di un certo tipo che indirizzava in certo modo le cose, no? Noi la pensavamo così.
Senta, lei ha detto Fabiani era amico di Moggi, questa circostanza era a sua conoscenza da quanto tempo?
Tra di noi i lavori sono cose che adesso mi chiede da quando, da come. Era risaputo che era amico di Moggi.
Quindi era questa
cosa consolidata dalla storia, no?
Quindi da un'epoca precedente a quella in cui poi Fabiani divenne direttore sportivo del Messina.
Adesso lei mi fa delle domande complicate.
Purtroppo è il mio mestiere, che lei devo dire.
No, ma scusi, io devo rispondere alle cose che so, non posso mettermi in piedi a rispondere a quando Fabiani è diventato amico di Moggi.
Io le faccio delle domande, se lei non le sa mi dice guarda
che non conosco. Sì, io posso solo dire che Fabiani in quel periodo, che era direttore sportivo del Messina, era amico di Moggi. Quando Moggi e Fabiani sono incontrati sono diventati amici,
non lo sa, ma infatti io non è che se lei a una domanda non sa rispondere può dire non la so, poi no, se casomai ha fatto delle dichiarazioni precedenti io le gliele contesto.
Dire no, cerco di dare una logica.
E volevo sapere un'altra, io però continuerò, mi dispiace per lei, a fare domande un po' difficili. Allora, volevo sapere un'altra cosa, ma lei sa in che modo Fabiani è diventato direttore sportivo del Messina? No. Non lo sa?
No, cambio tecnica.
Non lo sa. Allora, lei disse il 5 giugno del 2004 questa frase ai carabinieri: sembra non casuale il fatto che il direttore sportivo del Messina, signor Fabiani, sia un uomo consigliato al presidente del Messina dallo stesso Moggi. Questa frase disse.
Se poi lo ha assunto, evidentemente qualcuno.
Però, presidente, chiedo scusa. Cioè, il pubblico. Chiedo scusa. È un'opposizione. Il pubblico ministero ha letto la fine di una frase che il teste ha verbalizzato con i carabinieri. Allora dobbiamo partire dall'inizio, che altrimenti sembra che questo il signor Dalcini riferisca fatti, invece lui continua a riferire opinioni, perché la frase letta dal pubblico ministero parte dall'inizio del capoverso e sempre il solito discorso: in linea di massima opinione comune, tali convinzioni, è possibile un legame, possiamo solo ipotizzare. Allora io, se volete, ve la leggo tutta, sì, ma che sia chiaro che stiamo parlando sempre di opinioni e convinzioni, perché sennò sembra che...
No, presidente, io ovviamente ai soli fini di valutare se la mia contestazione è corretta, ovviamente qui sono disposto a sottoporre il verbale. Allora, non è che si contestano ovviamente i capoversi tutti interi, in un capoverso ci possono essere delle cose diverse. C'è nella prima parte del capoverso ci sono i riferimenti a quegli arbitri che abbiamo fatto prima della sospensione. Io, mi sembra correttamente, ho iniziato a leggere dall'inizio dal fine punto, inizio punto: di tale società fa parte anche di uno dei figli di Moggi, Luciano, e sembra non casuale il fatto che eccetera eccetera. Rispetto, sembra non casuale il fatto che, poi può essere interpretato come si vuole,
perché
che è un'opinione.
Scusi, dottor Beatrice, quella frase comincia prima del punto: tali consolidati dubbi si ricollegano anche ad un possibile legame che intercorre tra questi arbitri e la società Gea. Di tale
ma ho contestato questo? No, ma non l'ho contestato.
Non interrompa sempre. No, abbiamo capito.
Voglio interrompo per gusto. Faccio l'avvocato e abbia pazienza.
Ma infatti, non è che voglio dire.
Vabbè, abbiamo capito
niente.
Che è inserito in questo contesto.
Sei in un contesto, però mi sembra dalla frase. Dalla
però
frase.
È passato più dall'opinione, insomma, è passato
sì,
più
appunto,
al concreto.
Il tipo di verbalizzazione. Io non voglio fare. Io mi rendo conto.
È proprio questo che vorrei evitare.
Il tipo di verbalizzazione.
Sembra concreto quello che è opinione. Perché questo verbale, presidente, per essere chiari, così facciamo un cappello complessivo. È un verbale che non poteva nemmeno essere fatto in questi termini, perché contiene, e il test ce lo ha spiegato bene,
contiene solo
opinioni, ipotesi e sensazioni del dottor.
Abbiamo già detto l'altra volta che le sensazioni personali, insomma, siccome sono connesse con i fatti che vengono descritti, poi valgono quello che valgono a norma di codice.
Okay,
dopo.
Registriamo poi alla fine la registrazione
è questa, infatti. Tutto registrato. Abbiamo
Presidente,
controllato...
la mia contestazione, mi ricollego alla domanda, è questa, cioè diciamo, la illustro meglio e nel frattempo è una domanda, cioè è una precisazione della precedente domanda. lei disse ai carabinieri, io leggo le verbali, questo è il nostro mestiere, dove leggo la verbalizzazione che ha fatto all'epoca, anche se è avvenuto, cioè è avvenuto 5 anni fa. Sembra non casuale il fatto che il direttore sportivo del Messina, il signor Fabiani, sia un uomo consigliato al presidente del Messina dello stesso modo, cioè non c'è un cappelletto precedente rispetto a questa frase, è mia opinione. Allora volevo sapere, lei quindi come sa che il signor Fabiani fu consigliato da Moggi per essere nominato direttore sportivo del Messina? E quindi torniamo in un contesto più concreto.
Mi scusi. Purtroppo io devo dar ragione all'avvocato della parte.
Vabbè,
della
lei non
parte.
Deve dar ragione, deve
no,
rispondere.
No, sono lei dell'idea. Perché se non mettiamo il cappello,
Allora, il pubblico ministero vuol sapere, lei come lo ha saputo, questo fatto della, che era amico, che era stato nominato per intermediazione di Moggi? Ecco, come
ho già risposto prima, ho detto che nel nostro mondo, no, le cose si sapevano, essendo lui direttore sportivo del
ma lei chi gliel'ha detto? Vuole
nessuno,
sapere
nessuno. Io non ho notizie dettagliate, io ho trasmesso in quel verbale delle sensazioni, dei pensieri, dei convincimenti, no, che oggi come oggi sono più forti di prima, ma in quel momento erano solo convincimenti, perché non potevamo provarlo. Vi ho fatto l'esempio dell'arbitro che tu dici, quello ti ha arbitrato a favore o contro.
Mi scusi, però io cerco di ricondurre.
Però il pubblico ministero dice il fatto dell'amicizia.
Il calcio italiano sapeva, no, e parlo dei nostri, dei miei colleghi, sapeva che Fabiani era amico di Moggi.
E come lo sapeva?
Come adesso, io non so dirle chi me l'ha detto, come l'ho visto, adesso non posso, scusatemi.
E quindi, diciamo, io cerco di ricondurre questa cosa che lei sta dicendo, è un sentire comune a fatti che in qualche modo si concretizzano. Allora, lei aveva parlato con qualche suo collega o qualche altra persona che sta nel mondo del calcio della circostanza che l'ho appena contestato, che cioè Fabiani era stato consigliato da Moggi per diventare direttore sportivo del Messina? Ne aveva parlato con qualcuno di questo fatto o era rimasto nel suo foro interno? Questa è la mia domanda.
Tra di noi parlavamo sempre di questi argomenti, perché in quel periodo c'era proprio questo pensiero tra di noi, quindi che questo disegno, no, che ho illustrato, no, era nel convincimento di ognuno di noi, ma nessuno, voi mi state chiedendo delle cose che non sono in grado di confermarvi, perché chi me l'ha detto, io non me lo ricordo.
Ma questi noi chi sarebbero?
Parlo dei dirigenti, presidenti delle società di calcio.
Presidenti,
non parlo di serie, anche di serie, amministratori o dei rappresentanti che partecipavano alle riunioni di Lega e dove ci trasmettavamo questi pensieri.
Senta,
quando ci incontravamo nel mercato, nelle cose, insomma, nelle occasioni che...
Ma mi scusi, quindi anche serie A, diciamo, non soltanto serie B.
No, A e B, sì, ma era un modo particolare, che siccome in quel caso il Venezia giocava in serie B, il Messina giocava in serie B, cioè, e quindi sto parlando di
questi
quel caso.
Discorsi che in qualche modo, questi commenti che venivano fatti anche alla presenza di Franza o di Fabiani, per esempio.
Riunione di Lega, non ricordo se c'era il rappresentante del Messina o meno. Fabiani non partecipava a queste riunioni perché era un direttore sportivo, quindi non partecipava alla riunione dei presidenti delegati o i delegati di Lega. Quindi io Fabiani non l'ho mai incontrato in questi incontri dirigenziali.
Okay. Senta, poi dopo andiamo più nello specifico rispetto a questo incontro di calcio Messina-Venezia. Un'ultimissima cosa, lei è stato introdotto nella lettura della contestazione più ampia fatta dall'avvocato. Lei ha mai sentito parlare della società GEA?
Beh, la GEA era un'organizzazione di procuratori che c'era a capo a delle persone conosciute,
tra cui per esempio
c'era il figlio di Moggi e c'era tutta una serie di personaggi che basta solo citarli. Adesso io mi ricordo di preciso tutte le cose, non mi sembra che sia necessario che io vi dico la composizione della GEA, no?
Vabbè, cioè, se non le disturba molto lo può dire.
Di 5 anni fa io nella mia testa, scusate, da questa cosa io sono uscito pulito, no? Non serve che vi sto a spiegare le cose, ma alla fine io sono stato punito per aver detto queste cose, perché dal 2004, che siccome non potevo provarlo, come sto dicendo adesso, no, io ho preso 4 mesi di squalifica e 30 milioni e 30.000 euro di multa, per aver detto queste cose, no? Poi quando c'è stato
l'illecito, la motivazione della punizione, c'è questo,
è questo. Poi quando c'è stato l'illecito sportivo di Genova, io non ho potuto difendermi, perché alla fine di tutto questo io ero venuto a conoscenza di intercettazioni telefoniche che dimostravano, perché dalla trascrizione e dal contenuto, che io non sapevo nulla del passaggio dei soldi e che non c'entravo, perché il signor Preziosi aveva fatto un accordo diretto col presidente Gallo. Io non ho potuto difendermi a livello del collegio arbitrale perché non ero più tesserato. La motivazione del mio respingimento del mio ricorso è che non ero più tesserato, e il presidente della commissione, che era un amico mio di Conegliano, perché io sono di origine di Perenna, ha detto non potevamo, perché c'era un centro di potere. Ecco, questo centro di potere io l'ho subito, quindi io l'ho sentito, ma se voi mi dite come faccio a provarlo, io non ero in grado allora di provarlo.
Problema,
forse siete in grado voi di provarlo oggi. Forse.
Vabbè, ma lei non si preoccupa, questa è una cosa che
non
facciamo.
Non è compito mio,
certo.
Io mi devo fermare alle sensazioni certe e forti che ho, ma di fatti ne ho poco.
Sì, ho capito. Lei però adesso ha fatto riferimento a un gruppo di potere, ma un gruppo di potere
era nato un gruppo di potere
costituito da quali figure?
Il presidente della Lega era nato in una certa maniera, il presidente della federazione, le componenti della CAF erano in una certa cosa. Noi siamo andati alla CAF, cestinavano, scrivevano, cioè noi non ci siamo mai potuti difendere perché c'era un centro di potere che doveva portare avanti qui. È stato dimostrato, scusatemi che non è esatto, ma dei fatti successivi hanno consolidato in me questa convinzione che c'era un centro di potere. Poi se i fatti che voi avete raccolto e i dati dimostreranno, non è di mia competenza.
Certo, torniamo.
Vi assicuro che quando ho rilasciato quelle dichiarazioni la pensavo così, però non ero in grado, come ho messo nel cappello, sono tutte sensazioni, pensieri, eccetera, eccetera, no? E basta.
Okay.
Oggi so che sono stato punito, che c'era un centro di potere, eccetera, eccetera.
Sì,
eccetera.
Ma io
lo tengo per me.
Perfetto.
Se posso, sono qua per illustrare.
Allora, siccome noi stiamo proprio partendo proprio dalle basi, allora lei ha detto: ritengo inutile dire chi faceva parte della GEA. Io non lo ritengo inutile, quindi se lei lo sa, glielo chiedo: chi faceva parte della GEA?
Guardi, la GEA allora, i soci fondatori, allora partiamo dalla figlia di Geronzi, con De Mita, con il figlio di Pungallo, con il figlio di Moggi, e poi c'era qualcun altro che... però non mi faccia sforzare, è fondamentale. È nella storia della GEA, quindi non è che c'è bisogno che me lo ricordo.
Senti,
io, no?
Allora, lei ha detto che era una società di procuratori, quindi che si occupano quindi di?
Sì, gestire i contratti dei giocatori, trasferimenti dei giocatori.
A quanto lei sa, all'epoca, sapeva, ha saputo dopo, avevano anche contatti con qualcuno della classe arbitrale?
No, non credo, perché il rapporto con la classe arbitrale, quello che pensavo io, era tenuto da un'altra persona, non era tenuto dalla GEA direttamente, era il centro di potere che io identificavo in Moggi Giraudo, no? e che aveva i rapporti con gli altri, quindi poi c'era il regista, no? e poi tutti gli altri che vivevano in un certo contesto. Come dicevo prima, e lo ripeto per l'ultima volta, c'erano solo pensieri, no? E convincimenti.
Ho capito, no, perché lei...
Lei mi fa delle domande precise, se parlava Girardo con chi parlava, se Moggi con chi parlava, sono più in grado di...
Dovrebbe avere un po' di pazienza, però mi scusi nel rispondere.
Allora, comunque,
sì,
proviamo.
Ci proviamo, siamo qui per questo, eccetera. Allora, volevo... lei mi ha risposto in questo modo, quindi io le faccio una contestazione, poi mi spiega se questa contestazione si ricollega come al solito a pensieri o no, però io la devo fare. Tali consolidati dubbi si ricollegano anche ad un possibile legame che intercorre tra questi arbitri e la società GEA. Questa è la verbalizzazione. Come spiega questa frase detta?
Beh, vista oggi, a 5 anni di distanza, la vedo un po' imprecisa, no? Non aveva motivazioni proprio così consolidate. Se dovessi ridirlo oggi, non direi la stessa cosa. Cioè direi che l'AGEA faceva parte di questo contesto organizzativo e di gruppo, ma che avesse rapporto diretti con gli arbitri non sono in grado di affermarlo. Presumevo che...
Allora, tra queste telefonate che lei fece, che lei ebbe, se ho capito bene, no? Quindi parliamo di fatti adesso molto specifici, infatti, telefonate di Cellino, eccetera, queste persone, no? Le parlarono, le fecero degli accenni al di là del fatto di Palanca, facendo riferimento alla designazione, le fecero dei riferimenti specifici anche a Fabiani o a Moggi o a Luciano Moggi, non disse queste cose, no? Senta, lei ricorda se di questa cosa lei ebbe modo di parlarne anche con l'allenatore del Venezia o con i calciatori del Venezia prima della partita?
Per forza, perché la prima telefonata, cioè,
questo è un fatto, può essere un po' più ampio.
La prima telefonata di Cellino l'ho ricevuta quando ero a tavola con i giocatori, con l'allenatore. E quindi io dissi, ci hanno designato Palanca, no? E quindi in quell'occasione dibattemmo sul fatto che eravamo messi in grave difficoltà e io ho pregato loro di stare attenti, di non essere presi da comportamenti scorretti, eccetera, di reazioni, cosa che invece poi è successo.
No, ci dica un attimo un po' più, se lei lo ricorda, in maniera un po' più dettagliata questi colloqui che lei ebbe anche con l'allenatore. Stavate con i calciatori e l'allenatore.
Paola, che stava mangiando prima di andare a prendere l'aereo, e abbiamo commentato tra di noi questa designazione.
E tutti quanti, che cosa dissero? Mostrarono indifferenza o erano contenti o scontenti?
Vede, come le ho detto prima, c'era un pensiero generalizzato su questa situazione. Quando arrivava Palanca con una società amica della Juventus, uno pensava di avere dei problemi. Poi, alla fine della partita, io mi sono reso conto che avevamo avuto i problemi. Questo è una valutazione mia, perché poi io, siccome, come ho dichiarato, dopo le quattro telefonate che ho avuto dai miei colleghi, ho chiamato i designatori, con i quali avevo ottimi rapporti, perché io ho sempre avuto ottimi rapporti con l'organizzazione arbitrale, con gli arbitri, non sono mai stato monitor, non sono mai stato espulso, non ho mai avuto una squalifica, perché ho sempre collaborato con loro. E gli ho detto, guarda, che caro Pairetto e caro Bergamo, mi hanno chiamato questi quattro miei colleghi, mi hanno detto che questo arbitro Palanca mi farà perdere la partita. Cosa pensate voi? Ma hai voglia di scherzare? È un arbitro bravissimo, vedrai che farà le cose per bene. Il sabato mattina, dopo la partita, li ho richiamati, no? E gli ho detto, scusa, ma allora non mi direte no, l'arbitro ha arbitrato bene. Quindi, come dicevo prima, c'è sempre una valutazione soggettiva.
Certo, questo.
Io, dopo le due telefonate, mi sono convinto, la mia convinzione è stata un'altra. Ho detto, ci siete anche voi. Ma tutto questo è un mio pensiero, era un mio pensiero, un mio convincimento, e non potevo provarlo con nessuno.
Sì, allora ci dice, si ricorda se lei specificamente anche prima della designazione parlò con il suo allenatore, che era Gregucci, se non mi sbaglio, Gregucci, di questa partita?
Abbiamo parlato quel momento, eravamo a tavola, c'era l'allenatore e tutti i giocatori, abbiamo parlato con Gregucci in quell'occasione.
Che disse?
Con Gregucci, questo scambio di pensiero di questo gruppo, no? L'avevo fatto in altre occasioni, cioè era, questo episodio era solo la punta dell'iceberg di tutte le nostre cose.
Ma le disse qualcosa particolarmente Gregucci, se lo ricorda o no? O glielo ricordo io?
Mi pare che mi parlò che a Roma lui, adesso, come ho detto prima, sono passati 5 anni.
Certo, no?
Siccome sono esperienze che non mi sono state né d'aiuto né mi sono divertito, nella mia testa, per mia consuetudine, cerco di eliminarmele. E quindi la memoria, se mi aiuta, io sono qua per confermare quello che ho detto, e se ho detto giusto, eccetera, eccetera. Quindi se mi aiuta anche lei, perché
no, posso, no, il meccanismo è quello della contestazione, certo.
Perfetto,
allora,
no? Allora, non ho letto il verbale, sono arrivato proprio da un altro mondo.
È giusto. Allora, lei le disse, ricordo che il Gregucci mi riferì che un suo amico, di cui
partiamo dall'inizio della frase. Perché partiamo da un
ricordo? Perché, è l'inizio.
Presidente, perché è un pensiero, ma è rilevante rispetto alla domanda. Comunque, faccio così. Oltre al già consolidato convincimento circa i possibili favoritismi forse, di cui godeva la società calcio messina da parte degli arbitri, che è una cosa che non c'entra con la domanda. Ricordo che il Gregucci mi riferì che un suo amico, di cui non fece il nome, gli aveva confidato che il Venezia avrebbe avuto dei problemi per ciò che attiene il risultato finale dell'incontro. Dal tono della conversazione escludo che il Gregucci si riferisse alle difficoltà o capacità tecniche dell'avversario, ma ritengo si riferisse alla gestione della partita nel suo complesso e dunque anche a quella arbitrale. Si ricorda di questa circostanza?
Sì, ma è così.
E qualche particolare in più su questo amico che l'aveva chiamato, in che occasione l'aveva chiamato?
Guardi, quello che abbiamo scritto è quello che pensavamo e che conoscevamo. Di più non posso aggiungere.
Senti, allora andiamo finalmente alla partita. Che cosa, lasciando perdere il fatto che poi ognuno si fa della partita e di quello che è successo, una valutazione soggettiva. Innanzitutto la partita come finì, che cosa perdemmo successe, lei lo stava raccontando prima.
Perdemmo 2-1, vincevamo 1-0 al primo tempo, tutto andava per verso giusto, e poi le decisioni dell'arbitro diventarono determinanti.
Cioè che cosa successe? Palanca che...
nervosendo i giocatori, reazione ai giocatori, espulsione, siamo rimasti in 9, insomma quelle cose che capitano.
Perché furono espulsi questi due calciatori?
È per reazione, perché poi, come dicevo prima, i giocatori erano in campo già prevenuti dal comportamento dell'arbitro, quindi da ogni fischio, ogni decisione dell'arbitro veniva interpretata in un certo modo, e quindi questo nervosismo aumentò, quindi ci diede rigore, un altro, il gol del 2-1, e a quel punto esplose.
Ma anche il gol del 2-1 fu un gol contestato.
È stato il comportamento dell'arbitro che nei vari episodi è stato determinante. Adesso il particolare del...
Ecco, ricorda se subito dopo la partita, una domanda che le faccio io adesso, se subito dopo la partita, non so, lei andò negli spogliatoi?
No, io ero a casa.
Ah, quindi stava...
Io l'ho vista in televisione.
Ebbe modo di parlare con Gregucci per telefono?
No, non parlai perché è successo il caos più totale, perché il nostro... Allora, il Maldonado diede un calcio all'arbitro e poi prese un anno di squalifica, no? E Soviero partì come un pazzo verso la panchina, non so, per colpire chissà cosa, un disastro, poi c'è stata una cosa che di immagine era da nascondersi anche come dirigente di società per il comportamento dei miei giocatori. Quindi...
E lei ebbe modo di parlare con Maldonado, con Soviero?
Naturalmente, perché...
Che le dissero? Perché è avvenuta questa reazione così eccessiva?
No, la premessa è sempre la stessa, pensavano che l'arbitro avesse fatto
delle cose. Lasciando perdere questo, in concreto le dissero qualcosa in particolare che era successo in campo, qualcosa detta, qualcosa fatta, al di là di queste cose che le sta dicendo?
Guardi,
no.
Le dico, questi particolari non sono più nella mia mente, no? Le posso solo dire che il convincimento di tutti noi è che l'arbitro ci aveva fatto perdere la partita.
Senti, il Messina quell'anno che fece, ve lo sa?
Andò in Serie A.
Andò in Serie A. E il Venezia rimase in Serie B?
No,
o si salvò? Si salvò?
Rimanemmo in Serie B perché fummo ripescati, ma arrivavamo qua l'ultimo.
Fosse ripescati per problemi...
Per l'iscrizione delle altre squadre.
Delle altre squadre. Vabbè, non ho altre domande.
Allora, chi vuole intervenire nel controesame?
C'è una domanda.
Indicare prima
sì.
L'avvocato
Giovanni Geremicca in sostituzione dell'avvocato De Vita per Bergamo Paolo. Una sola domanda, un chiarimento, anche per chi non è addentro le cose del calcio come me. Lei ha fatto cenno ad una sua squalifica,
credo, qualifica.
Una sua squalifica di 5 anni,
sì.
Ci può dire per quali fatti?
Per illecito sportivo.
E quale illecito sportivo?
Genova-Venezia.
E lei?
Prima partita di campionato.
Di quale anno?
Del 2005.
E può dire diffusamente che è avvenuto in quella partita e il suo comportamento?
In Genova vinse per 2-1, ci fu qualche giorno dopo un fermo del signor Pagliara, direttore sportivo del Venezia Calcio, della nuova gestione, perché io avevo già venduto la società. Che il presidente era Gallo, con 250.000 euro che lo fermarono in macchina. Quindi venne contestato questo illecito sportivo. Io in quell'occasione non fui in grado di difendermi.
Vabbè, chiedo scusa, questa è una cosa.
Allora mi faccia continuare le domande.
Le chiedo scusa, da questa squalifica. E per questi fatti ci sono stati anche dei risvolti penali? E nei suoi confronti anche? Per che cosa? 4 mesi?
4 mesi di condanna.
E per quale reato?
Per questo reato.
Più vicino
reato
al microfono.
Per questo reato.
Benissimo.
Reato di reato preciso, adesso mi...
Frode sportiva, forse? Frode sportiva. La ringrazio.
Chi altro vuole intervenire?
Guarda che l'avevo già detto prima, e non avevo bisogno che me lo chiedesse lei.
Io
non ho niente da nascondere.
Ma guardi, io non le ho detto che lei ha qualcosa da nascondere. Vabbè, lei cortesemente risponde alla domanda e siamo contenti tutti.
No, vabbè, ma lui... Allora.
Grazie. Sono l'avvocato Prioreschi, difensore di Luciano Moggi. Buongiorno. Senta, comincerei con un chiarimento sulla prima risposta che ha dato al pubblico ministero, perché le dovrei fare una contestazione con riferimento alle telefonate di Cellino, Zamparini e Spinelli. Anzitutto vorrei capire, in quel momento del campionato, Cellino, Zamparini e non so se anche Spinelli avevano interesse a questa partita?
Chiaro.
Che interesse avevano?
È di classifica.
Ce lo spieghi, perché?
Erano in corsa per andare in Serie A.
Ah.
E quindi a loro poteva far piacere
se il Venezia vincesse.
Venezia vincesse e il Messina perdesse.
Ho capito. Senta, lei rispondendo sulle telefonate al pubblico ministero ha detto, se ho capito bene, se non è così mi corregga, ma insomma lo ha ripetuto anche dopo, che soprattutto Cellino la telefonata e le avrebbe detto che avreste perso la partita.
Mi ha detto che l'arbitro ci avrebbe fatto perdere la partita.
Ecco, allora io, così per sua memoria, così magari chiarisce, e la stessa cosa le avrebbe detto Zamparini e Spinelli nelle altre.
Nell'essenza era così.
Allora, lei rispondendo ai carabinieri il 5 giugno 2004, su questa telefonata dice: ricordo che dopo pranzo, in effetti, ricevetti una telefonata sulla mia utenza cellulare da parte del collega presidente della società calcio del Cagliari, signor Cellino, il quale già a conoscenza della designazione arbitrale per la partita con il Messina, espresse in tono ironico proprio il rammarico sulla designazione dell'arbitro Palanca, aggiungendo testualmente: uno della Combriccola. Nella circostanza non è stato fatto alcun altro riferimento a particolari situazioni, anche perché sostanzialmente tale telefonata è stata di breve durata. Quindi è un po' diverso dire mi ha detto avremmo perso la partita, piuttosto che dire in tono ironico.
Guardi, l'essenza
cioè, lei l'ha interpretata in questo senso?
Era questa, era questo il
senta,
senso. Il senso era questo.
Senta, ma era...
E glielo confermo.
Ma le designazioni, perché lei dice era già a conoscenza della designazione arbitrale,
sì, perché
erano,
il giorno prima
erano state fatte,
era una cosa di fatto, alla
no.
televisione l'avevano dato, non era una
no, era per capire.
Riservata.
Sabato 17, passiamo a Zamparini. Sabato 17 aprile 2004 fui contattato telefonicamente anche dal presidente del Palermo Zamparini Maurizio, il quale tra l'altro con tono ironico anch'egli commentò la designazione di del Palanca. Pure qui non dice
ha fatto cosa, il senso era quello identico.
Anche con il presidente del Livorno Aldo Spinelli ebbe un contatto telefonico alle 18 di sabato e anche nella circostanza il collega con tono ironico mi riferì che comunque avrei avuto alcuni problemi per la partita. Quindi diciamo che nessuno le ha detto che lei avrebbe perso la partita. Lei ha interpretato questo tipo di...
No, che l'arbitro se avrebbe fatto delle cose contro di noi era nel senso della telefonata, se no non aveva senso che mi chiamassero per dirmi che era stato designato Palanca, no? Scusi, lo sapevo
sì.
anch'io.
No, certo. Senta, un'altra cosa. Lei ha detto di sapere, credo come fatto notorio, che Fabiani era amico di Moggi. Lei sa se Moggi aveva anche altri amici o c'era solo Fabiani come amico?
No, nel suo gruppo erano diversi.
No, nel suo gruppo, come amicizia?
No,
c'aveva altri amici?
Sto parlando di amicizia professionale.
Di amicizia professionale c'aveva altri amici?
È chiaro. No.
Per esempio Zamparini era amico di Moggi?
No.
Spinelli era amico di Moggi?
No.
È sicuro?
Di quel tipo di amicizia che le ho dato io, no.
Lei qui si è parlato di amicizia.
Di amicizia professionale.
Senta, lei sulla base di quali elementi concreti di fatto prima ha affermato che il Messina è una società amica della Juventus? Ha elementi di fatto concreti per riferirlo o anche questa è una sua valutazione? Non
ho già, l'ho già risposto prima, che questi erano i nostri convincimenti.
E così quando ha detto che c'era un centro di potere Moggi Giraudo, parliamo sempre di convincimenti?
Chiaro.
Tornando a quella partita, quindi... Quando lei dice l'arbitro, insomma, le squalifiche di Soviero e quell'altro, poi insomma, le espulsioni erano giuste.
Perché il comportamento dei ragazzi è stato indecoroso, la reazione.
Senta, lei conosce Armando Carbone?
Come no?
Come lo ha conosciuto, quando lo ha conosciuto?
Nell'80, nel periodo dell'80.
Che rapporti ha avuto con Carbone?
Era collegato a una presidentessa del Brindisi e quindi avevamo avuto rapporti di questo genere. Ho letto delle sue affermazioni.
Aspetti, ci arriviamo.
Ma siccome conoscevo e conosco Carbone, il tipo del personaggio,
adesso ce lo dica. Insomma, non c'è
Presidente, mi scusi.
Posso comunque, mi fa piacere. Guarda,
pubblico
mi fa piacere,
ministero, che...
no, posso dire una cosa? Non so che mi fa piacere, però una cosa. Allora, volevo sottoporre all'attenzione del Tribunale questa circostanza. In relazione ai testi del pubblico ministero, i difensori hanno chiesto il controesame. Controesame significa controesaminarli sulle circostanze che sono state oggetto dell'esame, non su circostanze completamente estranee. Siccome nelle domande del pubblico ministero non c'è alcun cenno a Carbone, ritengo che questo tipo di controesame che riguarda i Carbone sia inammissibile, quindi mi oppongo a questo tipo di domande.
È la verifica dell'attendibilità di un test, siccome il test rispondendo ha chiamato in causa più volte il signor Dalcin, francamente, cioè, altrimenti noi siamo qui per arrivare alla verità.
Di logica, così è controesame sulle domande.
Però, Presidente, ci ricordiamo tutti una settimana fa che cosa ha detto
Carbone,
al di là delle
dobbiamo rispettare le regole, questa domanda non viene ammessa.
Mi dispiace non poter rispondere, sa? Già, se vuole gli rispondo io.
Lei comunque non deve prevenire le domande, deve aspettare la domanda e poi risponde.
Io senza fare riferimento a Carbone gli posso chiedere se lui ha mai truccato la partita a Aston Villa Juventus nell'86.
Guardi, non conoscevo né l'arbitro.
E anche questo è fuori
del... Non conoscevo né l'arbitro.
Un momento, neanche questo.
È perché è oggetto di prova la frode sportiva. E abbiamo chiesto di Genova Venezia, e perché non gli dobbiamo chiedere di Aston Villa Juventus?
Ma l'esame del PM soltanto. Questa partita Genova Venezia non è neanche tra i capi di imputazione.
No, assolutamente no.
E perciò.
Test della difesa.
È
citato anche da noi, quindi se vogliamo fare una sovrapposizione.
Allora lo consideriamo poi test della difesa. Allora lo consideriamo test della difesa.
No.
Viene defalcato dai 50,
no,
da un 49.
No,
scusa un attimo. Presidente, scusi. Il Tribunale ha ridotto la lista della difesa. Nei testi della difesa, voglio dire, c'erano tutti i direttori sportivi e tutti i presidenti dell'epoca, e quindi c'era anche il signor Dalcini. Allora, noi adesso abbiamo chiesto al Tribunale di verificare l'attendibilità del test Carbone, test di accusa, attraverso le dichiarazioni di un test che viene successivamente davanti al Tribunale. Il problema dell'esame del controesame sulle circostanze del processo è esatto relativamente a un dato di procedura, ma al Tribunale interessa o non interessa la verità? Interessa o non interessa verificare? No, attenzione, noi chiediamo un allargamento del tema di prova in questo momento. Se al Tribunale, voglio dire, interessa sapere se il test che è venuto precedentemente ha mentito o no, se è un tema rilevante in questa causa. Allora noi chiediamo di poter fare queste domande, di allargare il tema di prova. Il pubblico ministero ha la possibilità, ai sensi del codice, di chiudere l'esame,
ma sempre considerandolo come
vostro testimone.
E quindi
anche sulle domande della difesa.
Ora controlliamo se nella lista dei testi c'è, altrimenti
ci sono tutti,
bisogna rispettare la regola.
Presidente, ci sono tutti i presidenti e tutti i direttori
e allora
sportivi.
Lo consideriamo vostro test, vostro testo,
no, inter...
e perché no?
No, Presidente, allora, no, Presidente. Perché non i testi della difesa sono stati già ridotti a 5.
Allora, non
e dovremmo ancora fare
un controesame su questa circostanza.
Va bene, Presidente, il problema è che esistono anche i 507, vuol dire che certamente questo dato di verità, le assicuro, la difesa si impegnerà a metterlo in questo processo. Abbiamo anche noi.
Allora, dobbiamo mantenerci nei limiti del controesame, qui ha ragione il pubblico ministero.
Avanti, Presidente, tanto quasi finito. Senta, ma quando lei ha fatto riferimento alla designazione di Palanca, ma all'epoca come avvenivano le designazioni? C'era già il sorteggio?
No, i designatori designavano... No, non c'era.
Non c'era il sorteggio, nel 2004-2005?
In questo caso non c'era il sorteggio, in quel caso non c'era il sorteggio. Questo non è il
2003-2004. Grazie, un'altra domanda.
Ci sono altre...
Una sola domanda, Bonatti per Pairetto, e le chiedo solo questo: il Messina, e faccio riferimento quindi alla partita, quindi se ho capito, perché a questo punto interpreto così la sua reazione, era una squadra scarsa, scusi l'espressione, cioè se vi sorprese così tanto, cioè se la perdita di quella partita fu determinata, diciamo, cioè determinò queste reazioni, era perché il vostro convincimento era che il Venezia fosse più forte tecnicamente del Messina?
Scusi, no.
Il Messina, no, secondo lei...
Scusi, ho capito la domanda, ma non ho capito il senso di quello che
dice. No, sto chiedendo, mi risponda.
Cioè vuole sapere se lei considerava la sua squadra più...
scusate, il calcio, una più forte o meno forte, non esiste. Poi c'è la classifica, no? Una serie di... ma per una partita non è detto che il Messina sia più forte del Venezia. Cioè questa è una
no, ma io le ho fatto un'altra domanda, io l'ho chiesto se il Messina...
Come?
Non le sto facendo...
Nessuno scende in campo pensando di perdere. E che
l'avvocato precisa.
Non sto facendo la domanda al tifoso, ma al tecnico del calcio. Era una squadra tecnicamente efficiente o scarsa?
Come, scusi...
Tecnicamente era una buona squadra o una pessima squadra?
Era una buona squadra, non c'è dubbio, perché poi è andata in Serie A, quindi vuol dire che aveva anche delle qualità, no? Però se... vincere, le qualità alle volte non sono sufficienti, non so, basta guardare la televisione, la squadra che gioca meglio poi perde.
Allora guardi, a livello così di opinione, visto che tanto sono state ammesse, dico, ma scusi, visto che lei ci ha detto prima che i giocatori in campo erano prevenuti, ma non le sembra come strategia non proprio... lungimirante quella al pranzo prima della partita di dire ai calciatori che quell'arbitro sarebbe contro di loro, perché mi sembra abbastanza ovvio che poi i giocatori fossero prevenuti, no? Non li ha prevenuti lei,
scusi,
dicendo questa cosa?
Era un pensiero, non era solo mio, glielo ho già detto anche prima.
Ho capito.
Era un pensiero del
lei lo ha esternato.
Il nostro mondo calcistico era un pensiero, un convincimento che grazie a Dio le prove successive, no, non nei particolari, io non sono qua per condannare nessuno, ha dimostrato che quello che pensavamo era così.
Ecco, ma quali sarebbero queste prove successive?
Fanno parte del processo.
Ascolti, sulla credibilità del test,
le mie dichiarazioni del 2004.
La ringrazio. No, sulla credibilità del test, signori del tribunale, signorie loro, credo che forse più che domande possano provare le decisioni della commissione disciplinare che io potrei produrre e delle quali chiederei l'acquisizione, il comunicato ufficiale numero 10 del 27 luglio 2005, la decisione della CAF numero 6C 2005-2006 e la Camera di conciliazione arbitrato per lo sport.
Vabbè, l'ha già detto, riferito.
Non lo so, però io chiederei proprio perché qui c'è anche una descrizione analitica di quelle che sono le situazioni che contraddicono, direi, nelle motivazioni palesemente le dichiarazioni di questo test questa mattina, quindi sono rilevanti anche
le altre parti che dicono su questa acquisizione. Nessuno osserva nulla.
Ma scusate, siccome sono in discussione io qua, la mia credibilità veramente è
va bene per quello che va.
No, ma siccome casualmente ho portato anch'io delle altre cose, no, della mia storia, se posso farle acquisire, perché ho più la mia credibilità da difendere. Io non posso permettere che qualcuno per difendere delle altre persone inquini la mia immagine.
Vuole depositare.
Mi sarebbe piaciuto rispondere anche all'avvocato di Morgi, perché io, quel signore Carbone, non ho di quella cosa che lui dice, non so nulla, capisce? Mi sarebbe piaciuto poter rispondere, perché la mia credibilità, ne rispondo sempre.
Va bene.
Quindi io sono un test, credo di essere un test credibile, e se volete la dimostrazione, beh,
condanne non possono essere.
Vabbè, è chiaro, no, sono disciplinato. No?
Questa è la mia difesa sul caso Venezia e l'illecito che.
Allora, acquisiamo anche questo a fine della. C'è contrasto?
Che sì, se vuole sapere.
Difesa, relazione.
Che cosa acquisiamo? Scusi. Che cosa stiamo acquisendo?
La difesa.
No, c'è opposizione perché intanto non sappiamo neanche il testimone non
prego,
può.
Prego, leggete. Si accomodi.
No, ma a prescindere.
Il giudice 100
pagine. Si accomodi.
No, ma a prescindere.
No, se...
Sono di nuovo Pairetto per la, Bonatti per la difesa Pairetto. Chiedo scusa, vorrei sapere da quando.
Va bene, però non
siamo
su questi punti.
No, ma il testimone non può produrre documenti, quindi mi oppongo formalmente va bene. Anche perché non sappiamo né la provenienza. Nella natura dell'atto e nell'utilità al fine del processo, cioè francamente mi oppongo formalmente a che il testimone.
Va bene, lei si oppone, abbiamo capito che la difesa di Pairetto si oppone. Sì, stanno esaminando gli avvocati. Va bene, sono dei contro. Praticamente la difesa che lui ha esperito nel procedimento disciplinare, il tribunale, nonostante l'opposizione della difesa, ritiene di acquisire.
Vai verso di lui.
Ci sono altre domande? L'avvocato di Pairetto comunque si è opposto. Allora si dà atto che solo il difensore di Pairetto.
L'avvocato Messeri Perbertini si associa all'opposizione perché non conosco il
contenuto,
quindi, solo per motivi di forma e di ritualità.
Vabbè,
del processo.
È a disposizione comunque della difesa.
Grazie.
Andiamo avanti. Il tribunale voleva sapere soltanto una cosa, all'indomani quei commenti sportivi che si fanno sulle partite, sulla partita Messina-Venezia, come fu valutato questo rigore, che c'era o non c'era la materia per il rigore, dai commentatori sportivi? Non se lo ricorda? E lei che pensa? E lei che cosa pensa? Che c'era la materia? Non era rigore.
Come ho detto prima,
i commenti sportivi non li ricordo.
No, guardi, era un momentaccio che no,
Signor giudice, avvocato Morescanti, difesa di Fabiani, una domanda: se il test si ricorda l'anno sportivo nel quale ci fu questa partita di cui abbiamo parlato, quindi credo fosse il 2003-2004, se il test si ricorda come finì la classifica, il Messina con quanti punti terminò la classifica, prima, seconda, terza, quarta, quinta?
Scusa, ma non sono in grado di rispondere.
Non è in grado. Grazie.
Va bene. Allora possiamo licenziare il testimone? No. Può andare.
Grazie.
Arrivederci. Allora pubblico ministero. E mo vediamo. Sì. Sì. Diamo atto che sopravviene per quale difensore di Lotito Claudio l'avvocato Marinella De Nigris, che è presente altresì in aula l'avvocato Giacomo Mungiello, difensore di Racalbuto Salvatore. È presente per fine di pratica forense il dottor Di Nardo Diego. Allora, prego, si accomodi, buongiorno. Può pronunciare questa formula di impegno che è davanti a lei, qui.
Allora, consapevole della responsabilità morale e giuridica che assumo, con la mia deposizione mi impegno a dire la verità e non nascondere nulla di quanto è a mia conoscenza.
Ricordo che lei è obbligato a dire la verità, che la legge prevede pene per i falsi testimoni. Prego, pubblico ministero. Le generalità?
Danilo Lucini.
Nato?
A Ravenna il 22 agosto 60.
Danilo?
Lucini, N come Napoli. Lucini.
Lucini Danilo, nato
a Ravenna
il
22/8/60.
Residente
a Bergamo,
via
Montello numero 5.
Che attività svolge?
Commerciante.
Prego, pubblico ministero.
Lei è stato arbitro CAN serie A e B?
Sì.
Mi dice per cortesia in quali stagioni, in quali anni?
95-96, 2004-2005.
Quindi al termine della stagione 2004-2005 ha cessato...
L'attività, sì.
Questa attività. Era dunque arbitro CAN A e B anche nel corso della stagione 99-2000 e poi della stagione 2000-2001?
Sicuro.
Quali sono stati i rapporti che lei ha intrattenuto? Che tipo di rapporti lei ha intrattenuto con i due designatori arbitrali di quel periodo, a partire cioè dalla stagione 99-2000, Paolo Bergamo e Pierluigi Pairetto?
Ma i rapporti con i miei designatori di quando sono arrivato alla CAN e quindi da Casarin al 2 Baldas Mattei fino a terminare con Pairetto e Bergamo sono sempre stati pessimi, perché è stata sempre una gestione, sin da quando sono arrivato io alla CAN, dove la meritocrazia non esisteva.
Ed in particolare per quanto riguarda lei, visto che parliamo di suoi rapporti personali che lei definisce pessimi, quali erano, quali vicende, quali fatti, in quali circostanze erano maturati questi rapporti pessimi tra lei e i vari designatori arbitrali?
Quando sono arrivato alla CAN ricordo una figura, un giornalista di Tutto Sport, che si chiamava Di Tommaso, il quale intratteneva degli ottimi rapporti con i disegnatori Casarino e Baldas, e tutti gli arbitri erano succubi di questo giornalista. E questo giornalista pare avesse grande rilevanza nel dare la possibilità all'individuo arbitro di poter proseguire o migliorare le proprie posizioni all'interno del gruppo arbitrale. Nel periodo più ristretto, nella stagione con Bergamo e Pairetto, quindi il primo anno, nonostante sia stato promosso in Serie A e B come numero uno dalla Serie C, quindi con il premio Riccardo Lattanzi e con il premio Guerin d'Oro, il primo anno ho rischiato di andare a casa solo perché non capivo le coordinate. Effettivamente non le capivo e non sapevo quali erano. Il secondo anno non ne parliamo, penso che tutti i presenti ricordino Baldas e Mattei, ricordino la stagione culminata con il rigore non assegnato da Ceccarini in Juventus Inter da Ronaldo, ricorderanno tutti le frequentazioni da trattoria, come dicevano i quotidiani sportivi, che alcuni arbitri che andavano per la maggiore e sono andati per la maggiore e sono andati poi nel futuro per la maggiore, hanno intrattenuto con questo giornalista. Ricordo un articolo di Cando Canavò che scrisse sulla Gazzetta che furono assolti perché inconsapevoli di quello che facevano. Quindi trattenere rapporti con persone al di fuori dell'AIA era qualcosa di naturale per la giustizia sportiva e per la procura arbitrale. Io ritenevo che non fosse una cosa normale. Gli unici rapporti, secondo me, vanno tenuti con le istituzioni. Quindi poi, grazie a questo sfacelo, procurato evidentemente da qualcuno, si è passati al sorteggio di Serie A e Serie B con Gonella, commissario della CAN A e B, che a quel tempo era presidente dell'AIA. Si pensò bene di crescere una categoria arbitrale all'altezza del campionato, dividendo gli arbitri in due fasce. Quelli che avevano fatto più di 25 partite di Serie A erano inseriti nel sorteggio di A, soltanto per le gare di A. Quelli che avevano fatto meno di 25 gare di A, nel sorteggio solo di B. Quindi un appiattimento della classe arbitrale, un appiattimento dell'individuo e della libertà dell'individuo. E arriviamo al duo Bergamo-Pairetto. Io credo che all'inizio Bergamo volesse dare un'impronta completamente diversa a quello che era accaduto negli anni precedenti. Però purtroppo, mi ricordo che Carraro disse una volta sui quotidiani di stampa che al termine della stagione sportiva Baldas Mattei disse: è solo un'influenza, si cura con un'aspirina. Per me non era un'influenza, per me era qualcosa da estirpare. E quindi, quando dico estirpare, mettere Bergamo con disegnatore Peiretto, che all'epoca di Baldas e Mattei, all'epoca di Casarì, era lì presente ed era un arbitro in attività, non lo trovavo propriamente, diciamo, igienico. Tant'è vero che, visto i miei primi 3 anni in contrapposizione, in rottura totale con quel modo di pensare, è chiaro che con disegnatore Peiretto era difficile trovare spazio. E comunque, quel primo anno, grazie a Bergamo, riesco a tornare in Serie A, a fare la Serie A, meritandomela, perché non mi hanno mai regalato niente, e mi appresto a fare il mio 5° anno di Serie A, di Serie A e B, con delle prospettive interessanti. Finché io a gennaio decido che in una partita, Juventus-Bologna, per me c'è un calcio di rigore a 9 minuti dal termine.
Scusi, se mi precisa la stagione.
Allora, 2000-2001. Grazie. In quella gara, Juventus-Bologna, a 9 minuti dal termine, io do un calcio di rigore contro la Juventus. Tira Cruz, sbaglia. È successo il finimondo. Al telefono, da parte dei due disegnatori, i commenti a Coverciano, che volevano costringermi durante i filmati a dirmi che quell'episodio non era calcio di rigore.
Mi scusi, le sta, prima di andare, lei, siamo già arrivati a Coverciano, solo restando un secondo a quell'incontro, ha segnato un calcio di rigore. Se mi ricorda che cosa era accaduto, cosa lei in quella circostanza ha valutato
Io ho valutato un fallo di mano di Giuliano su tiro di Pecchia, del tutto volontario. Un tiro da 30 metri dove Giuliano, per interrompere la traiettoria del pallone, si è piegato con il pugno per bloccare la palla. E quindi per me quello era un episodio da calcio di rigore. E comunque sia...
Mi scusi, questo calciatore, Giuliano, ha mai, in qualsiasi circostanza, durante, dopo l'incontro o in altro momento, fatto riferimento a questo suo fallo di mano che lei aveva giudicato meritevole del calcio di rigore?
L'arbitro non solo vive uno stato emotivo di tensione i 90 minuti della gara, ma li vive doppiamente, più impegnativi a livello psicologico, dopo la gara, perché le pressioni che arrivano dalla stampa e dalla televisione sono nulle se i disegnatori ti sono vicini e giudicano il tuo operato in funzione della gara come l'hai diretta, non in funzione di quello che può essere un interesse più o meno rispetto all'evento. Quindi, preoccupati, sentito i commenti soprattutto di Peiretto al telefono, io ho telefonato a mia moglie, ho detto: ascolta, registrami il 90° minuto, dimmi che cosa succede, dimmi che cosa dicono. E pare che in quella trasmissione, io mi fido solo di mia moglie in questa vita, ha detto che Giuliano in questa trasmissione del 90° minuto avrebbe fermato ed era colpita con la mano. Questa intervista poi è sparita come il massacro mediatico che c'è stato negli organi di stampa e al processo del lunedì, il giorno dopo. Ma io voglio dire, a me si è concesso che io abbia sbagliato un calcio di rigore, poi dopo chiaramente entro nello specifico di questa affermazione, ma in fondo è un calcio di rigore. In fondo si può sbagliare con la Juve, si può sbagliare con il Napoli, con il Brescia, con l'Atalanta, con tutte le squadre, è un errore. Chiunque commette un errore, ma per questo non deve essere penalizzato, emarginato, solo perché ha toccato interessi che probabilmente non doveva toccare.
Scusi, se
resto un attimo sull'episodio, poi lei ha modo di proseguire il racconto. Lei diceva il rigore fu assegnato sbagliato dal giocatore Cruz,
sì.
E dunque la partita terminò
sempre 1-0 per la Juve comunque.
E quanto alla valutazione di questo suo provvedimento, nella immediatezza, ovvero nei primi minuti del post partita, quanto ai suoi assistenti, cioè i due segnalini che lavoravano con lei per quell'incontro, il quarto uomo, eventualmente l'osservatore arbitrale, mi dice per cortesia che tipo di valutazioni fecero con lei?
Allora, l'osservatore era Prati di Parma e disse che fece un'ottima gara e che il calcio di rigore c'era. Ricordo anche un particolare: tutte le squadre tra Serie A e B, diciamo 90%, 80%, al termine della gara regalano una maglia alla terna arbitrale, che è la maglia ufficiale con il nome del giocatore. Io ero già stato a Torino in precedenza a fare la Juventus, fece Juventus-Verona. Io ammonì Zidane fuori dall'area di rigore per simulazione di fallo. Il signor Pairetto mi contestò l'ammonizione per simulazione, però non mi contestò l'ammonizione per simulazione di fallo a Gilardino. Comunque, in quell'occasione...
Mi scusi solo un attimo perché cerco di capirlo io e poi tutti, eventualmente se mi precisa un attimo, lei ha fatto un passaggio veloce, era tornato un attimo indietro.
Sì, per raccontare, per descrivere,
no, ok, d'accordo.
Per descrivere quello che è accaduto poi dopo la partita Juventus-Bologna.
Sì, ma siccome era tornato lei, sì. Mi sembra di aver compreso un attimo indietro ad un altro incontro.
Io feci Juventus-Verona.
Di quella stessa stagione.
Di quella stessa stagione.
Ed era accaduto, mi scusi, che lei aveva, se lo, aveva ammonito per
io
simulazione.
Io ammonì Zidane per simulazione di fallo fuori dall'area di rigore.
Sì.
E fu rimproverato.
Cioè... Chi fece questo rimprovero e in che circostanze lo fece?
A raduno Coverciano mi fu detto che insomma sono stato troppo duro, nel senso molte volte bisogna soprassedere, insomma, poi una simulazione.
Scusi, ma la persona o le persone che muovevano questo tipo di rimprovero, tra virgolette, chi erano?
In quell'occasione soprattutto Pairetto.
E diciamo
io credo che Bergamo in quel periodo avesse bisogno comunque di...
Mi scusi, però per comprendere, siccome le venne mosso un rilievo, una critica, e le venne detto che probabilmente non aveva agito nel migliore dei modi possibili, quanto al contenuto dell'appunto, del rilievo, della critica, qual era? Cioè lei aveva sbagliato la valutazione?
No, allora, no, non è che avesse sbagliato la valutazione, ritenevano che fossi stato troppo severo, troppo duro, troppo intransigente, ma io credo che un arbitro è un giudice in campo e quindi debba essere duro e intransigente quando occorre, è comprensivo quando occorre, ma se deve essere duro, deve essere duro, indipendentemente dal colore della maglia.
E lei, mi scusi, era presente, ovviamente, ebbe modo in qualche modo di replicare, delle osservazioni, ascoltando queste critiche?
In quell'epoca pensai che Pairetto avesse solo e esclusivamente una presa di posizione nei miei confronti, nata negli anni precedenti.
Mi scusi, ancora una cosa, lei ha fatto un altro accenno fugace, non è stato così quando ho fatto quando ho ammonito per simulazione Gilardino, però non ci ha fatto capire, mi sembra di aver capito così,
sì,
dove era accaduto invece questo episodio?
In area di rigore,
ma...
e io ammonì Gilardino per simulazione di fallo, e ricordo benissimo che si accentuò maggiormente l'ammonizione per simulazione, di Zidane più che quella di Gilardino. Quella di Gilardino la ritenevano giusta e gli do ragione, ma era giusta anche quella di Zidane.
Quindi sono due episodi della stessa partita.
Stessa partita, valutati in maniera diversa.
Ho compreso.
Quindi
adesso, visto che può tornare all'argomento, stava dicendo, ho detto questo per spiegare il post Juventus Bologna.
Quindi a fine gara c'è questa consuetudine di regalare questa maglia. Io sono stato a Torino in quella precedente occasione che ho appena descritto, ricevetti una maglia di un giocatore con il nome della maglia, col suo nome. E dopo Juventus Bologna io ricevetti il mio solito zainetto, che sono nominativi, a quell'epoca erano nominativi, c'era dentro la maglia, c'era dentro la cassetta della partita e alcune fotografie. Arrivai a casa, ti apri lo zainetto e trovai la maglia della Juve con dietro un quadrato nero. Un quadrato nero. Non è mai capitato, non è mai capitato. Tornai a Torino a fare Juventus Regina e mi diedero una maglia corretta con il nome del giocatore.
Eravamo, mi scusi. Sempre.
Silenzio.
Al post gara lei mi aveva risposto, mi scusi, dicendomi che l'osservatore arbitrale di quell'incontro, d'accordo, le aveva manifestato.
Sì, Prati di Parma disse che avevo fatto un'ottima gara.
Quanto al resto dei suoi assistenti, avete avuto modo di scambiare delle opinioni e ha ascoltato le opinioni dei due assistenti di gara, del quarto uomo magari?
C'è opposizione, Presidente, non possiamo chiedere le opinioni.
Che cosa vi hanno
Dottoressa,
detto? Opinioni
se sono scambiati le opinioni
è in senso improprio, cioè
opinioni.
Ho chiesto se avesse avuto modo di ascoltare parole, frasi riferite dai suoi compagni di gara.
Questo è diverso, non opinioni. Lei ha detto opinioni.
Opinioni, ha detto in senso improprio, usato in senso improprio.
Sì. C'era un assistente, il numero 2, me lo ricordo benissimo, si chiamava Minotti, di Frosinone. E disse che secondo lui il calcio di rigore era corretto, che avevo fatto un'ottima gara, che però allo stesso tempo avevo preso una decisione troppo importante. Questo fu il suo commento.
Chiese al suo...
No, non chiesi niente, non chiesi niente, non aggiunsi niente, perché comunque io a quell'epoca pensavo solo a meritarmi la Serie A, ho sempre pensato di meritarmi la Serie A con l'impegno e con le capacità. E quindi a quell'epoca ero convintissimo che nonostante tutto uno se era bravo, era bravo.
Senta, e lei al termine della gara ha avuto occasione di colloquiare con i designatori arbitrali di quel
periodo? Sì, al telefono. Allora, Pairetto, la prima cosa che mi chiese, non mi chiese se il calcio di rigore c'era, se stavo bene, se psicologicamente mi sentivo tranquillo. Non mi chiese niente, mi chiese solo cosa avevano detto Moggi, Giraudo e Bettega. E io gli ho risposto, che cosa dovevano dire. Invece Bergamo era preoccupato delle polemiche che stavano nascendo.
E più esattamente, mi scusi, che cosa ebbe modo di rappresentarle Bergamo?
No, dice, guarda,
a proposito di questa preoccupazione, in
guarda,
che termini?
Qua sta succedendo un casino... Sei sicuro che il rigore c'era? Faccio, se l'ho dato perché sono sicuro. Poi io infatti telefonai a mia moglie e dissi, ascolta, controllami le cronache sportive, guardami il 90esimo, dimmi i commenti. Lei mi commentò che Giuliano affermò di averla presa con la mano, io a Pairetto non gli telefonai ovviamente, perché quando uno mi fa una domanda simile, poi visto la considerazione che avevo nei suoi confronti, era meglio di no, e telefonai a Bergamo, gli dissi, guarda, stai tranquillo perché Giuliano, mia moglie mi ha detto che Giuliano ha confermato di aver preso la palla con la mano. E poi spensi il telefonino e andai a casa per vedere che cosa succedeva.
Quali furono i fatti che seguirono? Lei poi aveva già introdotto il tema del raduno a Coverciano, ma tra la fine della gara e poi il momento successivo accadde qualche altra cosa? Che tipo di...
No, non è successo niente, perché tra il gruppo arbitrale non c'è assolutamente sostegno, anzi gli anziani vedono di malocchio un arbitro che comincia a crescere e mettere fuori la testa, quindi nessuno ti dà conforto. A Coverciana invece sono stato esortato durante i filmati ad affermare che il rigore non c'era. Da Bergamo.
Scusi Lucini, se spende soltanto un minuto sinteticamente per far comprendere normalmente che cosa, qual è, cosa accade in occasione del raduno, che fate?
Allora, raduno in quell'epoca si scendeva il giovedì sera, si cenava, poi c'erano le stanze assegnate, la mattina dopo avveniva, in un primo momento avveniva l'allenamento e poi il sorteggio, dopodiché c'era il pranzo, un riposo e poi la visione dei filmati, dopodiché la cena, la mattina dopo una riunione tecnica prima della partenza per le rispettive sedi o per le gare.
Ed erano quanto le presenze? Erano presenti i due designatori, almeno quel periodo, e voi arbitri, tutti gli arbitri CAN A e B?
Sì, sì, tutti gli arbitri CAN A e B, la commissione, i due designatori e i componenti della commissione.
Okay.
E la segretaria Fazzi.
Senta, stava dicendo, venne visionato il filmato relativo a quell'incontro e quindi al suo arbitraggio.
Sì, praticamente, a parte che prima di entrare a vedere i filmati, Bergamo mi consigliò durante i filmati di dire che non era calcio di rigore. E io gli ho detto, ma perché devo dire che non è calcio di rigore? Perché?
Cioè, mi scusi, Bergamo le diceva di andare lì e dire che lei aveva sbagliato.
Che io avevo sbagliato, sì.
E per quale ragione?
Io gli ho detto, no, per me è calcio di rigore. E dice, guarda che è meglio che diciamo così. E io gli ho detto, ma scusa, ma se calcio di rigore? Perché io fondamentalmente pensavo ad arbitrare, a me, di tutte queste logiche qui, non mi interessavano, non le capivo neanche. E non mi interessava neanche capirle. E allora lui si è andato via scrollando la testa. E siamo andati nell'aula di Coverciano a vedere i filmati. A un certo punto viene l'episodio del calcio di rigore. Viene l'episodio del calcio di rigore. E scorrono le immagini. Bergamo non dice niente. E Pairetto a un certo punto chiede al segretario Manfredi di interrompere la videocassetta. E dice, torna indietro. Alza il sonoro, quando l'immagine riporta si vede io che indico il dischetto e Pairetto mi dice, non potendomi contestare una decisione, perché non me la può contestare, lui mi può contestare una direzione di gara nei suoi 90 minuti, ma l'episodio non lo può contestare, perché io do una lettura dell'episodio in base alla mia posizione, in base a quello che io vedo in quel momento. Quindi non me la contestò, ma mi disse, vedi, il tuo fischio arriva con qualche secondo di ritardo, quindi la tua decisione non è credibile. E io gli risposi davanti a tutti. Evidentemente sono un uomo sfortunato, perché sono al posto giusto nel momento sbagliato. 40 giorni di sospensione.
40 giorni di sospensione inflitti,
sì,
a lei?
Chiaramente a me. Chiaramente loro diranno, e avranno sempre detto, che mi hanno sospeso per questa frase. Ma per me non è così.
Perché?
Perché non è così. A loro non gli è andata genio che io abbia dato un calcio di rigore, è una mia impressione, però personalissima, però la sento mia. Non è andata genio che abbia dato quel calcio di rigore. Non gli è andata genio che io sono rimasto sulle mie posizioni e non gli è andata genio che io gli ho detto quello che pensavo.
Nel corso di quell'incontro, cioè di questa visione dei filmati, ci fu qualcun altro che ebbe modo di esprimere valutazioni sull'episodio?
No, sull'episodio nessuno, perché come le ripeto, lì non c'è solidarietà, anzi mi vedevano già nella bara, quindi.
E questo provvedimento di 40 giorni di sospensione come fu motivato e in che forma le fu comunicato?
Allora,
e motivato?
Ma Pairetto ha imparato benissimo da Casarin, no? Perché quando arrivai il primo anno di Cannes, al primo anno, mi sospese Casarin, mi sospese anche lui 40 giorni, perché a una televisione privata di Bergamo fece la pubblicità del corso arbitro. Praticamente io ero a casa, il presidente di quella sezione di allora, della sezione di Bergamo, mi disse: ascolta, sei stato appena promosso in Serie A, devo fare la pubblicità per il corso arbitro, mi fai la pubblicità per gli arbitri, volentieri. Combinazione alla sospensione l'ho saputo dal giornale, da Tutto Sport, da firma di Tommaso, senza comunicazione, senza niente. La sospensione di Pairetto e di Bergamo, che aveva ben imparato quel sistema, fu uguale. Niente, non mi è stato detto niente, né non mi è stato comunicato né per scritto e neanche verbalmente. Non mi davano la partita. Poi fortunatamente...
Cioè senza neanche di Serie B, vuol dire niente, stop totale, niente,
stop sospensione totale, totale. Stop totale, stop sì. Totale. E poi...
Lei mi scusi, chiese magari in un momento successivo, anche informalmente, all'uno o all'altro dei designatori di fornire le spiegazioni del perché lei in quel momento non poteva arbitrare?
Le spiegazioni me le devono dare i designatori, non sono io che devo chiedere spiegazioni, perché loro stanno dietro una scrivania. Io vado in campo a fare il mio dovere e sono loro che mi devono spiegare perché io non vado ad arbitrare. Loro prendevano 500.000 euro all'anno e me le dovevano le spiegazioni.
Stava dicendo, mi scusi, l'ho interrotta.
Stavo dicendo che c'è stata una combinazione particolare. Dopo 40 giorni, un articolo su Gazzetta dello Sport a firma di Silvano Stella fa un'intervista al presidente del Bologna, Gazzoni, e gli chiede, che lui era in corsa per diventare presidente della Lega, e gli chiede perché rinuncia a questa corsa, e Gazzoni risponde: rinuncio per due motivi. Il primo, perché ho chiesto il rinvio della gara del Bologna per la morte di Niccolò Galli e non mi è stata accordato. Il secondo, Nucini, che Juventus Bologna ha dato un calcio di rigore contro la Juventus, e 40 giorni che non lo vedo più sui campi di calcio. Combinazione, strana combinazione. L'articolo è uscito martedì, mercoledì di quella settimana, dopo 40 giorni. Il giovedì io ero a Coverciano, Bergamo mi prende e mi dice: devi andare a chiedere scusa a Pairetto, se no non posso mandarti ad arbitrare. Ma io dico: ma un uomo di 40 anni deve andare a chiedere scusa di che cosa? Per poter andare ad arbitrare. Per poter andare ad arbitrare io devo chiedere scusa a uno che prende 500.000 euro all'anno? Mi è stato detto 3 volte di farlo. La 3ª volta l'ho fatto, ok? Vado a chiederti scusa. E sono andato a chiedergli scusa. E sono andato a arbitrare. Mi hanno mandato in Serie B. E poi sono andato a fare l'Inter-Udinese. Inter-Udinese, combinazione, chi c'è sugli spalti? Chi c'è? Pairetto. Combinazione, chi c'è sugli spalti? Commissario. Dato, che penso che sia noto, no? Partita finisce 2-1 e Pairetto, per la bocca del commissario, perché lui non ha il coraggio di scendere nel spogliatoio e contestarmi l'episodio, ma ci manda il commissario, mi contesta l'ammonizione a Di Biagio. Cioè in 90 minuti a San Siro, dove vince una squadra 2-1, dove la partita finisce con 0 ammoniti, tu mi contesti un'ammonizione non fatta? È incredibile.
A chi, mi scusi?
A Di Biagio.
Che era un giocatore
dell'Inter. Ma era lì. Cioè, un conto è non prendere provvedimenti disciplinari su condotte violente o sorvolare su un episodio. Un conto è ritenere un'ammonizione soggettiva. E sono molte le ammonizioni soggettive. Le oggettive non si possono non combinare, ma le ammonizioni soggettive sono personali. Per me una protesta può essere smorzata da uomo. Per chi vuole imporre il potere ci vuole la munizione.
Ma che cosa era accaduto in concreto, sì. Solo per...
In un momento di grande pressione della squadra gli ho fischiato un fallo contro e lui non contestava il fallo, contestava l'interruzione del gioco e cercava di stava tentando di togliersi la maglia. E io gli dissi: Di Biagio, non tirare via la maglia perché sono costretto ad ammonirti. E lui ha interrotto il gesto. Bene, insomma, quello è stato un episodio che probabilmente col senno del poi, con quello che poi ho voluto cercare di capire, evidentemente era un segnale molto chiaro.
E questa cosa, di questa cosa parlò, lei ha già detto, compairetto anche con Bergamo di questo,
sì,
episodio.
Sì, ma Bergamo mi terrò mezz'ora al telefono. Tant'è vero che gli ho detto: Bergamo, ma scusa, ma se per una munizione mi tieni mezz'ora? Madonna mia, se avesse dato un calcio di rigore che non c'era, avesse dato un gol in fuorigioco, non avesse espulso uno per una condotta violenta, cosa facevate? Gli ho detto. Che facevate? Altri 40 giorni di sospensione?
Cosa accade nel
niente, periodo successivo? Dopo evidentemente non potevano comunque evidenziare, accanirsi eccessivamente, quindi comunque mi hanno fatto arbitrare, non mi hanno fermato e sono uscito in Serie B ma con gare di prestigio, sono ritornato in Serie A con altrettante gare importanti, anche perché effettivamente in un Roma Udinese con la Roma prima in classifica, Bergamo nel parcheggio di Coverciano mi disse che alla presenza dei delegati UEFA in occasione del FIFA Player World gli fecero i complimenti per il mio arbitraggio, per cui lui sapeva che io ero capace di arbitrare, sapeva anche che il guinzaglio non me lo metteva nessuno.
Ha continuato ad arbitrare anche nella stagione successiva.
Sì, certo, però cioè... la stagione successiva è partita, vede, soprattutto per Pairetto, ogni occasione, ogni pretesto era per punirmi, per penalizzarmi, per farmi tornare, come il gioco dell'oca, no? Tornare indietro di tre caselle. E lui aveva questi sistemi. Io all'inizio del campionato rifiutai per motivi personali una trasferta da quarto uomo in Israele, ma per motivi personali. Io avrei potuto dire ai due designatori che mi ero slogato una caviglia, mi sarei potuto inventare un'influenza, mi sarei potuto inventare qualsiasi cosa. Io ai due designatori ho semplicemente detto che per motivi di famiglia mi è appena nato mio figlio, mia moglie è preoccupata che io vada in Israele, per le tensioni che c'erano in quell'epoca con le squadre inglesi. E gli ho detto: per paura e per far stare tranquilla mia moglie, ti prego, non mandarmi a fare il quarto uomo in Israele. Sembrava accettata, e comunque, forse no, forse sì, comunque partii dalla Serie B, ma visto il campionato che avevo fatto, forse meritavo di ripartire dalla Serie A. Dico forse perché è la mia opinione, la loro era diversa ovviamente.
Ci sono dei cambiamenti in quella, per quanto riguarda la partita, quella stagione successiva, il 2001-2002?
Sì, ci sono stati dei cambiamenti. Io feci la prima partita di Serie B, feci Napoli-Ancona e vinse l'Ancona 2-1. A fine della partita entrò Moggi negli spogliatoi e mi disse: complimenti, ci vediamo presto. Dopo questa sua battuta sono accadute due cose. La prima, che l'allora rappresentante della Lega Nazionale Professionisti, Elio Martina, mi chiama al telefono per chiedermi se io avevo comunicato all'ufficio indagini se Moggi era presente nel mio spogliatoio. Io gli ho detto no, però l'ho detto ai due designatori. Non ricordo sinceramente se Moggi ha preso una squalifica o un provvedimento disciplinare in quell'occasione. La seconda, che quando sono stato a Coverciano per il raduno, chiaramente mi sembrava di essere tornato indietro di 10 caselle, insomma, sotto la vita in più di Juventus Bologna.
Dopo questo episodio?
Dopo Napoli-Ancona, sì.
Mi scusi, lei ha detto che aveva comunicato quella...
Che la presenza era un'indebita presenza, quella. Perché oggi nello spogliatoio dell'arbitro allo stadio San Paolo non doveva esserci. E io, a fine partita, ma ritengo che anche l'ufficio indagine l'abbia visto, perché l'ufficio indagine sicuramente era nei corridoi dello spogliatoio. E oggi non mi risulta che sia una persona non riconoscibile. Io, d'altro canto, ho fatto il mio dovere, io l'ho comunicato ai due designatori. Se i designatori non mi dicono di scrivere, no, o non dicono niente, o non fanno niente,
E quale tipo di... quando lei comunicò questa notizia, ebbe modo di ascoltare commenti?
Niente, nessun commento. È come se non gli avessi detto niente.
Quando, in che momento, in che periodo di quella stagione si è verificato questo incontro? Più o meno.
All'inizio del campionato, credo fosse stata la prima giornata in Serie B, credo, adesso non ricordo. All'inizio del campionato.
E lei nel corso di tutti i mesi successivi, che tipo di incontro, in quale serie ha arbitrato?
Tutta Serie B.
Senta, partecipando lei in quella stagione, ovviamente ai raduni che si svolgevano in prevalenza a Coverciano, rammenta se vi furono illustrazioni di filmati e valutazioni relative a rigori concessi in favore della Juve? Nel corso di quella stagione.
Ma io ricordo che ci fu un episodio che a quel punto ho detto adesso basta. Ci fu Juventus-Chievo, diretta da Bolognino. Io ero a casa, mi stavo guardando le immagini televisive, a un certo punto vedo che il difensore del Chievo in area di rigore respinge con il petto la palla e l'arbitro assegna il rigore. Vado a Coverciano e Pairetto gli dice che ha fatto bene. A quel punto ho detto basta. A quel punto mi sono annotato tutti gli episodi di quella stagione. Tutti. Ed è emersa una cosa semplicissima. Che se sbagliavi a favore, andavi in Serie A. Se sbagliavi contro, andavi in Serie B.
A favore di chi e contro di chi?
Cioè, in pratica, se sbagliavi a favore della Juve, andavi in Serie A. Se sbagliavi contro la Juve, andavi in Serie B.
E lei quelle annotazioni, le dice di aver incominciato ad annotare varie cose?
Sì, ho visto delle cose sorprendenti. Cioè, io credo che all'intelligenza... cioè, passatemi il termine, ma la presa per i fondelli ci deve essere un limite. Non si può davanti a 36 persone adulte, con a casa moglie e figli, fargli vedere un episodio che non è calcio di rigore e dire che è calcio di rigore. Non si può prendere per i fondelli una persona che tutta la settimana si fa un mazzo per meritarsi la Serie A e le viene negata solo perché non capisce certe logiche. Non è possibile. Ma non è possibile, ma io vi avrei voluto vedervi lì. Rosso che diventava nero, giallo che diventava bianco. Io vedo qua in aula alcuni arbitri, cazzo, un arbitro. Ma io mi domando, ma con che dignità ascoltava questi individui? Ma con che dignità?
Mi scusi, facendo soltanto una sintesi, poi magari avremo modo di ritornarci. Quando lei ha detto inizio a farlo, abbiamo detto siamo nella stagione 2001-2002, giusto? Inizia a tenere un diario praticamente, mi sembra di capire.
Sì.
O note, appunti.
No, io tengo degli appunti perché... così, Per fesso non mi andava di passare.
Sì. Le chiedo prima, le chiedo questo, diciamo, la sintesi, quando termina quella stagione, mi dice per cortesia, dal suo punto di vista, e poi mi dirà, mi racconterà un attimo magari qualcosa, quali suoi colleghi sono entrati in questo elenco che lei redigeva domenicalmente o giù di lì?
I nomi?
Sì.
Bah, De Santis, Gabriele, Pellegrino, Racalbuto, Bolognino. Poi altri, però adesso mi ricordo quelli più, diciamo, che quando vedevo il filmato e vedevo il commento era, mi viene da vomitare.
Mi scusi Nuccini, le chiedo soltanto ovviamente un criterio.
Vabbè, la mia opinione, avvocato.
Nuccini qui, grazie.
Ma non è un... Vabbè.
Nuccini, mi ascolta.
Infatti, se possiamo scrivere, adesso qual è la mia? Ognuno ha le proprie.
È una sensazione, è certo che il vomito è una sensazione personale.
È solo una sensazione.
Non è che il vomito di notte, il vomito proprio.
Ecco, una cosa
non c'è niente di più personale.
Sono stato sempre bene di salute.
Possiamo consentire al test.
Andiamo.
Mi scusi Nuccini, dovendomi, se mi riesce a indicare. Questo volevo sapere adesso, al di là e prima di specifici episodi, sì. In base a quali tipo di criteri lei utilizzava per inserire, ovvero per non tener conto, al contrario,
ma molto semplice, io
di una determinata partita?
Insomma. Io guardavo l'episodio, certo, l'interpretazione personale la escludevo ovviamente, no? Anche perché, come ripeto,
non capì?
L'interpretazione personale la escludevo. Però quando la cosa era talmente evidente, la segnalavo, me la scrivevo. E poi annotavo le designazioni successive. E non ho mai... Allora, io ho fatto uno più uno. Io mi sono detto, ma se io... che ho dato un calcio di rigore contro la Juventus e comunque quel campionato a livello di voti l'avevo terminato in una posizione ottimale, l'anno dopo riparto dalla Serie B e faccio tutto un campionato di Serie B, ma questi che continuano a fare questi errori grossolani e continuano ad andare in Serie A, ma che succede? Ma com'è possibile? Ma si è stravolto tutto? Cioè, ecco perché io ho cominciato a notare tutto.
Senta, e insieme a, come dire, episodi di gioco, lei ha mai fatto, diciamo, un'operazione materiale di inserimento in questo elenco che lei, o diario che lei redigeva? Ha mai fatto, utilizzato anche un riferimento ad provvedimenti di ammonizione nel corso della partita in relazione a calciatori diffidati?
Beh, guardi, quelli non ci guardavano, era talmente una cosa naturale. Aveva mentalmente in maniera...
Può farci naturale. Capire meglio questo concetto?
Ma ci sono state molte combinazioni, giocatori che... Può darsi che poi l'arbitro in campo avesse ragione, ma... Perché io la partita non la vedevo integralmente nei 90 minuti, ovviamente non ero su tutti i campi di calcio, io vedevo gli episodi. Però poi andavo a vedere al mercoledì e vedevo che era stato squalificato per diffida Tizio Caio Semproni. E a volte per combinazione, sempre per combinazione, sempre per casualità, ma strano caso poi incontravano sempre la Juventus.
Io, Presidente, vorrei mostrare al testimone Nuccini, e ovviamente agli atti della indagine del procedimento, la copia di questo appunto elenco che il Nucini stesso ha redatto e prodotto. Quindi parliamo di una nota redatta a suo tempo stesso, formalmente in data 12 ottobre 2006, allorché rendeva delle dichiarazioni innanzi all'ufficio indagini della Federcalcio. E vorrei chiedere al Nucini anzitutto se riconosce come suo questa nota, questo elenco. Posso, Presidente?
Allora, che c'è scritto in questo? Sì. Allora sentiamo che c'è scritto. Non ho capito. Ora sì. Allora? Sì.
Si tratta dell'elenco approntato da lei, quindi no. È quello. Mi scusi, si riferì tutti gli episodi che lei cita, anzitutto vorrei capire questo, si riferiscono allo svolgimento di quella stagione o riguardano anche momenti successivi?
Dal microfono, prego.
Ah, scusi, questa si riferisce alla stagione 2001-2002.
Può dirmi per cortesia, si tratta di appunto che ha redatto lei, a questo punto con più precisione se vuole, quali sono i suoi colleghi dell'epoca, ovviamente, da lei presi in esame, il cui nome comunque lei ha utilizzato per redigere questo elenco?
Questo appunto deve rispondere alle domande, non può avere un appunto.
Lo ha riconosciuto questa cosa?
Allora, se riconosce la firma è sua.
È suo.
Poi lo restituisce.
Allora dica chi sono.
Ma lei lo può consultare e dare le risposte.
Va bene, allora sì, il contenuto che è in questo foglio l'ho redatto io, l'ho firmato io, è roba mia.
Ok, allora, no vabbè, questo allora, l'aveva già detto, l'avevamo
allora,
già capito.
Allora, contenuto, sentiamo un po'.
Volevo sapere, se possibile, con un po' più di precisione, a questo punto, quali erano i nomi dei colleghi, dei suoi colleghi, ovviamente, che sono lì nelle leggi.
Sì, sì, c'è... Come dicevo, c'è De Santis, Pellegrino, Racalbuto, Gabriele, e poi magari anche altri non particolarmente al centro dell'attenzione di questi episodi, ma che poi di volta in volta si sono resi, non lo so se sicuramente involontariamente protagonisti, che però poi questo loro protagonismo involontario ha prodotto dei benefici, cioè che andava in serie ad arbitrare. Allora io dico sempre, ma perché se uno dà un calcio di rigore contro, che non c'è, fa serie B, e chi involontariamente sbaglia a favore va in serie A? Può darsi che siano stati involontari, sicuramente. Però...
E quell'elenco compare anche il nome dell'arbitro Paolo Bertini?
Se me lo dice lei, sì.
No.
Vabbè,
la mia domanda.
La difesa di Bertini su questa c'è opposizione perché è un test diretto, è una domanda che tende a suggerire una risposta.
Beh, la memoria, guardi che sono passati 9 anni.
Mi scusi, Presidente.
Lei, anche opposizione. L'abbiamo autorizzato a vedere se c'è Bertini in questo elenco.
Sì, ma c'è opposizione a questa...
Non può essere usato per la contestazione, è un appunto.
C'è anche opposizione...
Non può essere utilizzato.
Un po' scritto dell'epoca.
Non si può dare le mani e fargli leggere i nomi, altrimenti la genuinità del test non è più controllata.
Posso,
questa
Presidente.
È una regola elementare del codice.
Va bene.
Posso, Presidente, solo un secondo richiamare la regola di cui è l'articolo 499,5, che asserisce che il testimone può essere autorizzato dal Presidente a consultare in aiuto della memoria documenti da lui redatti.
Sì. Il posso... può essere autorizzato, ma non è stato autorizzato.
Sì, sì, l'abbiamo autorizzato.
No, gli abbiamo chiesto se era la firma, Presidente, e poi ha cominciato a leggere, non è stato autorizzato.
No, no, perché l'abbiamo autorizzato, perché se c'è Bersini in questo elenco, non mi pare...
Scusi, Presidente, il Tribunale può autorizzare, certamente, quando un test... fa una dichiarazione e
ha detto non mi ricordo se c'è Bertini,
ma qui stiamo
ha elencato una serie di nomi e ha detto di Bertini non si ricordava, sì. E allora è stata autorizzata a vedere se c'è anche Bertini.
La difesa fa rilevare che un documento che non poteva servire né per la contestazione né per allertare un ricordo che non aveva il test gli è stato dato nelle mani. Se il tribunale avesse autorizzato a leggere, ma non ha autorizzato, ha detto questa è la firma e basta.
No, l'abbiamo autorizzato,
è tutto in cartaceo.
Va bene, comunque c'è Bertini Paolo, anzi abbiamo atto che ha dichiarato che c'è anche Bertini,
c'è anche Bertini Paolo
in questo elenco da lui ridà. Questo scritto è uno scritto che lui ha redatto all'epoca. Andiamo avanti. Pubblico ministero.
Sì, scusi, a questo punto la difesa di Bertini, si può inserire in merito a quale episodio ha inserito Bertini in quell'elenco?
Allora, Parma-Juventus.
Parma-Juventus di che anno?
Vabbè, avvocato, però poteva aspettare.
Sempre
2001-2002.
Sì, sì,
sempre 2001-2002.
Vabbè, non ha detto niente. Pubblico.
Se vuole le descrivo anche l'episodio.
Vabbè, sì, allora continuiamo col pubblico ministero. Poi lei è prenotato, avvocato.
Va bene, grazie.
Nel controesame.
Grazie.
Restando a questo elenco, mi scusi, sì.
E per primo lo voleva fare andiamo.
Mi scusi,
andiamo avanti su, basta.
Mi scusi Nuccini, restando a questo elenco volevo sapere questo. Nell'elenco figurano solo parto dalla premessa, dalla sua affermazione di qualche minuto fa, quella circa arbitraggi in favore o contro la Juventus. Volevo sapere però questo: se nell'elenco compaiono soltanto incontri disputati da questa squadra, ovvero se compaiono anche incontri disputati tra squadre diverse, e se sì, cosa c'entra questo con la Juventus che non disputa quella particolare partita?
Stato chiarissimo. Sì, compaiono anche partite con squadre, cioè partite con squadre che non sia la Juventus. E la mia impressione è che talvolta penalizzando o commettendo un errore con quella determinata squadra, comunque si aveva dei vantaggi. Viceversa, se quella determinata squadra riceveva dei vantaggi, non era così accettato dalla commissione.
Volevo capire, mi scusi, forse.
Cioè, mi spiego meglio, forse sì, non mi sono spiegato bene. Se in questo elenco, come poi dopo questo elenco non li ho più fatti, anche perché non era più necessario farli, perché era sufficiente questo. Se una determinata squadra che era in lotta o era antagonista della Juventus riceveva un favore, sempre involontario, questo favore non era visto bene, non era accettato. Se invece riceveva un torto, questo torto veniva accettato. Cioè, il torto era un premio. Successivamente c'era un premio. Il favore, successivamente non c'era un premio.
Sente, nessuna di queste persone, parlo dei suoi colleghi dell'epoca, quelli che lei ha inserito in questo elenco in relazione a svariati fatti, svariati episodi, nessuna di loro è andato incontro a provvedimenti sanzionatori più o meno analoghi magari a quelli che lei aveva avuto in precedenza.
Nessuno ha subito in questo elenco, l'elenco che ho fatto io a parte gli episodi importanti, ma deriva da, anche da una conseguenza di come sono stati poi trattati gli arbitri. Non sono mai stati sospesi, ma anzi sono stati premiati con partite di Serie A.
Mi ci aiuta a comprendere un'altra cosa. Vi sono state nel corso di quella stagione modifiche dei regolamenti e delle norme che disciplinavano la vostra carriera e la vostra retribuzione?
Sì, ma quella stagione sì, cambiò la retribuzione, perché noi l'anno precedente ricevavamo un mensile che era molto, molto corposo rispetto a poi al gettone di presenza nella partita di Serie A e di Serie B. Quindi penalizzandoti notevolmente a livello mensile, ma premiandoti in maniera a livello economico, parlo sempre, premiandoti dirigendo una gara di Serie A, è indubbio che il tuo guadagno era subordinato al numero di gare di Serie A che facevi, rispetto all'anno precedente, dove il mensile ti garantiva comunque un emolumento importante. E la differenza tra la Serie A e B a livello economico, nel totale di una ventina di gare dirette dall'arbitro, incideva ben poco. Chiaramente, passando, raddoppiando la Serie A, raddoppiando la Serie B, ma riducendo drasticamente il mensile, arbitrare 17-18 partite di Serie A significava guadagnare molto di più rispetto che arbitrare 10-17 gare di Serie B, è ovvio.
Senta, al termine lei ha detto che fino alla fine di quella stagione non ebbe mai modo di arbitrare una partita di Serie A. Quando termina quella stagione, questa 2001-2002, ha avuto modo di affrontare con i due designatori, ovvero uno dei due designatori magari, la questione relativa alla sua carriera, agli sviluppi della sua carriera in quel momento?
Ma uno può affrontare una questione con una persona che ha orecchie per sentire, ma se non ha orecchie per sentire, che cosa affronti? Se una verità la vedono solo in un'unica direzione, è inutile affrontare il problema. Se un uomo, di fronte all'evidenza che ti nascondono, che ti confondono la realtà, come ripeto, se ti fanno vedere il bianco te lo fanno diventare nero, il giallo te lo fanno diventare rosso, ma lei ci discute con una persona così? E fondamentalmente è una persona che intellettualmente, a livello intellettuale, non è una persona onesta, ovvio.
E più in particolare, mi scusi, andando nello specifico, lei non ha pronunciato nomi, volevo capire, in particolare, mi sembra...
Parlo dei due disegnatori.
Sì, certo, ma in particolare con Paolo Bergamo non ha mai discusso fine stagione.
All'inizio di quest'anno, vedendo gli episodi, vedendo anche lui come trattava gli argomenti e come trattava gli episodi e come valutava con Pairetto queste situazioni, ho ritenuto opportuno che non era più il caso neanche di affrontare il problema con lui.
Mi scusi Presidente, a contestazione.
Forse non lo so.
Sì.
Ah sì, adesso ricordo. Ricordo.
Prego, non dico nulla.
Sì, allora alla fine della stagione non mi mandarono via, anzi mi prese Bergamo e mi disse che non andavo, che decidevano di non mandarmi a casa perché come arbitro ero bravo ed ero riconosciuto come un uomo onesto, però non ero malleabile, non ero intelligente, e mi confermò che se Juventus Bologna il calcio di rigore di Cruz fosse entrato, io avrei finito la mia carriera. Era questo, no?
Sì, direi di sì. Ci sono ulteriori sviluppi di questa situazione, altri fatti, altri accadimenti?
Sì, io avevo un rapporto di... inizialmente di conoscenza a Bergamo, una piccola città, quindi capita spesso di fare la via del corso nel centro e trovare persone che magari in una piccola città si conoscono, e questa persona è Giacinto Facchetti. Io non ne ho mai parlato fino adesso, perché non era opportuno parlarne con nessuno, ma è chiaro che in questa situazione è importante per rispetto ovviamente della sua memoria. E inizialmente è stata quelle conoscenze che come va, come non va, eccetera, eccetera. E si beve un caffè, si chiacchiera di calcio, come due amici al bar. Dopo Inter Udinese, quando lui entrò negli spogliatoi e vide che io contestavo il commissario, rimase male, perché comunque non capì come al termine di una partita diretta bene, senza contestazioni, senza episodi, eccetera, eccetera, ci fu quella situazione di tensione, al che lo incontrai, lo contattai, mi telefonò, adesso non ricordo, mi telefonò e mi chiese lumi su quello che è accaduto nel spogliatoio. Io gli raccontai in maniera molto sincera il colloquio con l'osservatore e tutto si fermò lì. Poi ovviamente finì il campionato, ci trovammo ancora e sporadicamente capitava di incontrarsi ancora, sempre in occasioni pubbliche, fino a quando al termine di quella stagione sportiva 2001-2002 gli dissi: ascolta Giacinto, io ti devo parlare perché la situazione qui, a mio avviso, non va bene. E così andai da lui e gli raccontai praticamente tutti gli episodi che io annotai durante i raduni di Coverciano. Gli raccontai che praticamente non c'era meritocrazia, gli raccontai che praticamente che chi voleva impegnarsi, chi aveva desiderio di impegnarsi non si impegnava, chi invece ascoltava le sirene o accettava di avere qualcuno sopra di lui che lo aiutasse a arrivare in alto, arrivava in alto. A me non mi ha comandato nessuno, adesso ho fatto credere che qualcuno mi comandasse, e perché doveva farmi capire che cosa succedeva.
E Facchetti, a questo punto, dico, ascoltando questo suo racconto su...
A questo punto, ascoltando questo mio racconto, era incredulo, non pensava che succedessero queste cose. E io, lui, un uomo leale, un vero uomo, mi sono sforzato per fargli capire, guarda, Giacinto, io non ti sto raccontando questo, non mi fanno fare la serie, non mi interessa, ma voglio dire, sì, mi interessa, mi dispiace, ma cambia poco, tanto questi non me la faranno fare mai, ma se va avanti così, questi prendono per il culo tutto il campionato italiano, questi stanno prendendo in giro tutti i tifosi italiani, qui c'è gente che spende soldi e va allo stadio e questa gente qui, insomma, alla fine la mia insistenza l'ha convinto e quindi abbiamo cercato di avere per il possibile più informazioni possibili di come si gestiva o come gestivano questa situazione. Lui mi consigliò di farmi vedere amico. Se non puoi sconfiggere lo nemico, mi diceva sempre Trentalange, fatti amico. E io l'ho ascoltato. Ho cercato di diventare amico di queste persone. Evidentemente la mia situazione arbitrale li ha favoriti, pensando che io potesse accettare le loro sirene. Avranno pensato, questo è morto, cerca aiuto.
E in particolare in direzione di chi lei ha cercato di sviluppare questo rapporto di amicizia?
Inizialmente con De Santis.
E poi?
Con De Santis, perché De Santis aveva sicuramente un rapporto di privilegio con la commissione, era riuscito a passare indenne a situazioni, a episodi che forse se si fosse trovato di fronte a uno tsunami passava indenne anche di fronte a uno tsunami. Mi riferisco a una Juventus Parma che ha fatto delle dichiarazioni che non poteva fare ed è stato solo sospeso nel periodo estivo dalla procura arbitrale. È passato indenne, indenne davanti a tutto e davanti a tutto. Ed era evidente che lui era un personaggio che all'interno del gruppo era molto influente.
Mi scusi, siccome lei parla di, si può spiegarci, di rapporto privilegiato fra De Santis e la commissione, allora ci dovrebbe chiarire chi faceva parte di quella che lei chiama commissione, chi erano le persone fisiche.
Beh, la commissione faceva parte Bergamo Peiretto e Mazzei, poi c'era la Grazia Fazzi, che era la segretaria, e poi c'era il segretario, Martino Manfredi.
Senta, mi scusi, quando lei parla di un rapporto privilegiato e ha fatto un riferimento anche ad un episodio specifico, mi può far per cortesia riferimento magari a, come dire, episodi, a fatti, a circostanze che lei ritiene dimostrative,
ma
utili per capire cos'era un rapporto
privilegiato? In generale io posso dire che gli arbitri, quando ero in difficoltà, andavano tutti da lui. I giovani specialmente, andavano tutti da lui a cercare la possibilità di uscire dal periodo di difficoltà oppure di cercare di entrare nelle grazie dei designatori. Nel mio specifico mi disse che praticamente la commissione vedeva che stavo cambiando, che stavo diventando più malleabile, sorridevo di più, perché secondo loro un giudice deve sorridere, capito? Deve rendersi simpatico il giudice. Cioè il giudice va davanti a uno che deve giudicare e deve avere la faccia da scemo. Deve ridere. E allora mi dicevano, il mio rimprovero era sempre quello, mi dicevano non ridi mai, non ridi mai. E dicevo, ma io sono un giudice, io non posso ridere, io vado in campo a giudicare gli episodi e i 22 amministrati. E invece, sorridendo, per loro evidentemente hanno ritenuto che io potessi diventare più malleabile. Mi era stato detto che non ero intelligente perché avevo dato un rigore contro la Juventus. Evidentemente il fatto che ridevo, il fatto che accettavo velati ragionamenti, accettavo di stare nel loro gruppo, accettavo di ascoltare i loro discorsi, annuire sui loro discorsi, evidentemente voleva dire essere diventato intelligente. E il ritorno in Serie A me lo annunciò De Santis. Il ritorno in Serie A me lo annunciò De Santis. Mi disse, parlo io con i disegnatori per farti tornare in Serie A.
Con ambedue i disegnatori?
Certo.
E quando avviene questo annuncio e poi l'effettivo ritorno,
Il ritorno in Serie A avviene nella seconda parte del campionato, dopo Natale, credo nel giorno di ritorno. E l'annuncio avviene forse una settimana, 10 giorni.
Ma siamo all'anno, mi scusi, giusto per
allora,
ripeterlo.
2001-2002 e parliamo del 2002-2003.
Ok. Le diceva testualmente, ha detto prima, che ha sviluppato, cercato di sviluppare questo rapporto inizialmente con De Santis, d'accordo. Ha cercato di svilupparlo anche in altre direzioni, con altre persone del suo ambiente?
Sì, perché no, all'interno del gruppo solo con De Santis. Poi man mano che si andava avanti, man mano che mi confrontavo con Giacinto, emergevano sempre più particolari, più curiosità. E quindi mi ricordo che a una cena di Natale Facchetti mi disse, a questa cena mi dice, informati chi è Fabiani. E gli ho detto, perché lo vuoi sapere? E poi ti spiego. Io al tavolo con alcuni colleghi dissi, mi sapete indicare chi è Fabiani? Ricordo la reazione, allora, le facce stralunate di qualcuno, ma la reazione rabbiosa che ebbe Racalbuto fu impressionante. Manco avessi nominato chissà chi. Allora De Santis volle appurare il perché del mio interessamento di Fabiani. La mattina dopo dall'albergo siamo andati al centro sportivo di Linate per fare l'allenamento e De Santis mi ha chiesto di accompagnarlo. E nel tragitto mi ha chiesto perché volevo sapere di Fabiani. E io ho detto, guarda, scusami, se fa il direttore sportivo. E io gli ho detto, e vado al campo, magari lo scambio per il magazziniere, magari lo scambio per il segretario, invece è il direttore sportivo. Devo sapere chi è, non lo conosco, lo devo sapere. De Santis, niente, in quell'occasione nel tragitto non mi domandò a ulteriori cose su questa mia domanda, ma cominciò lui a descrivermi chi era Fabiani, che era un suo amico, che aveva lavorato con lui al carcere minorile, che erano ottimi rapporti e che praticamente se si voleva fare la Serie A bisognava passare attraverso lui e Moggi. E mi ribadisce il concetto che io avevo sbagliato in Juventus Bologna a dare il calcio di rigore contro la Juve. Ah, io gli ho detto Massimo, ma cazzo, ma sto ritornello non finisce mai, oh. Sto ritornello non finisce mai. Eh sì, dice, là hai commesso un errore. E questa fu la chiacchierata.
Lei possedeva, insieme a quelle che raccolse in quel momento dal De Santis, altro tipo di informazioni per altra strada circa la figura di Fabiani e circa il suo rapporto con Moggi?
No, dopodiché chiaramente mi rapportai ancora con Giacinto e gli raccontai quello che De Santis mi aveva detto. Ed è evidente che a quel punto la curiosità mia, io ne avevo abbastanza, perché a me, io volevo solo capire perché uno che sbagliava contro la Juve non arbitrava. Per me era sufficiente, l'avevo capito. Però a lui invece interessava, chiaramente lui era dirigente di una società che investe, che ha milioni di tifosi, e ovviamente gli interessava sapere se questi potevano o no influenzare fino a che punto gli arbitri. E allora in un'occasione andai a fare una partita a Cosenza-Triestina e Fabiani all'aeroporto si presentò, si fece conoscere e mi diede dei numeri di telefono, tre numeri di telefono o due, non mi ricordo più. Uno mi ha detto questo non usarlo perché è quello di mia moglie, insomma, ma fu una chiacchierata. Secondo me lui voleva conoscermi più a fondo, voleva capire,
scusi, questo
che tipo era.
Solo perché non l'ha detto Nucini, le ha detto sono andato ad arbitrare una partita di Serie B, Cosenza-Triestina, e questo incontro all'aeroporto avviene, mi scusi, è prima
dopo la
o
partita,
fine? Dopo la partita. Fabiani in quel periodo aveva qualcosa a che fare con una di queste due società?
Era direttore sportivo della Triestina.
Sì. E quando avviene questo incontro, per lei inaspettato, presso l'aeroporto, mi scusi, esattamente Fabiani cosa dice?
Ma sa, quando ci si incontra negli aeroporti si incontra direttori sportivi, dirigenti, si parla della partita, di questo, di quell'altro, eccetera, eccetera. Quindi io, pur sapendo chi era, che non era un direttore sportivo normale perché l'avevo appena saputo, io l'ho affrontato come se fosse un direttore sportivo, sì, normale. E lui che si è mostrato amico, cioè voleva essermi amico. Mi parlò anche, se non ricordo male, che ci pensava lui al commissario di farmi dare 8,60 per quella partita. Che se non mi dava 8,60 ci pensava lui a sistemare il commissario, una roba del genere, insomma. Il commissario di quella partita era Mitro.
Quindi la persona che avrebbe espresso il voto, la valutazione su di lei.
Sulla mia partita, sì.
Ma mi scuso per curiosità, quella partita, la Triestina, che sorte aveva?
Perse.
Ah, ho capito.
1-0.
E aggiunse altro in quella circostanza Fabiani, oltre a questo riferimento a Mitro?
No, ha parlato di Mitro, ha parlato di questi telefoni, di questi numeri di telefono, che non erano schede, voglio precisare, in quell'occasione non erano schede telefoniche, ma erano numeri di telefono, che lui mi ha fatto credere o mi ha fatto pensare, o era vero o erano personali. Tant'è vero che uno mi ha detto: questo è un usalo che è di mia moglie, ma io poi alla fine non diedi molta importanza a questo episodio, in quel momento, perché non era quello che mi interessava.
Senti, nell'ambito di quel colloquio presso l'aeroporto, Fabiani pronunciò mai il nome di Moggi con lei?
In quell'occasione no, non mi ricordo. In quell'occasione no. Non credo, ma no, in quell'occasione mi sembra di ricordare bene, no.
Le diede, quindi, diceva, mi scusi, le diede dei numeri telefonici, e dopodiché?
Niente, ognuno per la propria strada. Lui ha preso il volo, non mi ricordo dove andasse, forse a Roma, non mi ricordo. E io ho preso il mio volo per tornare a casa. L'episodio è rimasto in quell'occasione circoscritto lì.
Rammenta quando è avvenuto questo incontro, meglio questa partita, Cosenza-Triestina, mi scusi.
Se mi consentono di ricordare.
Se vuole, a contestazione, i soli fini del ricordo, in data 16 marzo 2003, quando arbitrai l'incontro Cosenza-Triestina.
Ok, corretto.
Non era una,
è la data che
sente. E dopo questa data, lei ha mai per caso fatto lei, ovvero ricevuto lei telefonate da Fabiani?
Sì,
settimane o mesi successivi?
Sì, io ho ricevuto una telefonata da parte di Fabiani che voleva, mi ha detto che era in zona e mi avrebbe voluto incontrare a Bergamo. E io ho consentito, chiaramente, prima di farlo, avverti Giacinto Falchetti che sarei andato all'incontro con Fabiani. E in quell'occasione abbiamo bevuto qualcosa, mi ricordo, c'è un bar lì all'Hotel Cristallo, abbiamo bevuto qualcosa, poi siamo saliti sulla sua macchina. E lì ha cominciato a dirmi che ci avrebbe pensato lui a farmi fare la Serie A tramite il suo uomo. Io sono rimasto un po'... ormai non tanto, però dico, ma che sfrontatezza, Dio mio. Cioè, un arbitro con 25 anni di carriera, su tutti i campi della provincia, Sicilia, Calabria, ha rischiato di prendere le botte, mo arriva uno qualsiasi e ti dice: ci penso io a farti fare la Serie A. Ma vi rendete conto? Cioè, io ho rischiato la pelle sui campi peggiori della Campania, della Calabria, della Sicilia, arriva in Serie A pensando di meritarmela, e arriva uno che mi dice: ci penso io a farti fare la Serie A. Non arriva il designatore, il presidente della FIGC. Arriva un dirigente di una squadra. È chiaro che...
E chi era quell'uomo?
Allora, quella frase che mi ha detto: ci penso io a farti fare la Serie A, era Fabiani, tramite il mio uomo. E io ho fatto l'espressione esterefatta appunto sulla base di quello che in pochi secondi mi è venuto in mente tutti i miei anni di arbitraggio. E allora io sono rimasto un po' incredulo, un po' esterefatto, dice: adesso chiamo il mio uomo. Il suo uomo era Moggi, me l'ha passato per telefono, mi ha salutato, mi dice: ascolta Fabiani, fai quello che ti dice lui. E loro, forse probabilmente per impressionarmi, forse probabilmente per far vedere quanto sono forti, ho cominciato a prendere il calendario delle partite, ha detto: allora qua ci mandiamo questo, qua ci mandiamo questo, qua ci mandiamo quest'altro ad arbitrare. E mi domanda: l'hai mai fatta la Juve? Io credo che lui lo sapesse se io ho fatto la Juve o meno. Io non gli ho mai risposto, io gli ho detto di sì. In che occasione? Ma non mi ricordo. Perché io credo che lui lo sapesse che avevo fatto la vita. E così quel rapporto lì, in quell'occasione lì è morta di così. Poi ognuno per la propria strada.
Mi scusi, lei in quella ha detto che in quell'occasione...
Sì, sì. Ci ho dimenticato qualcosa?
No.
Mi aiuti?
Certo. No, era solo per capire un attimo io. Fabiani passò a lei il suo cellulare su cui era già attiva in corso la conversazione con Moggi.
Ah sì, no, passò un cellulare di Fabiani, un suo cellulare.
Sì, un cellulare di Fabiani.
Ne aveva parecchi.
Ah, ho capito.
E me ne passò e io risposi al telefono, dall'altro capo del telefono c'era Moggi. Che mi dice di stare tranquillo, di ascoltare quello che mi diceva Angelo Fabiani e ci pensavano loro. È chiaro che era un modo, penso e ritengo che fosse un modo per cominciare a farmi comprendere che essere amico loro poteva avere dei vantaggi.
Lei dice che poi siete soltanto, ovviamente, lei, siete soli, lei...
Siamo solo io e lui, sì.
E lei ha detto che a un certo punto Fabiani ha tirato fuori qualcosa, un foglio, alcuni fogli. Sì.
No, c'aveva il calendario delle partite, stava guardando dove poteva mandare, stava cercando, inizialmente ha cercato di individuare una partita, se non ricordo benissimo adesso, stava cercando di individuare una partita per farmi andare in Serie A, Mm-hmm. E poi stava facendo delle sue ipotesi, qua ci va questo, qua ci va questo, qua ci mandiamo questo, ma secondo me è chiaro che era tutto per impressionarmi, no? Tutto per evidenziare quanto potessero incidere.
E come si chiude poi questo incontro tra voi due?
Ma amichevolmente, cioè senza nessun appuntamento successivo, mi fa i complimenti, sì, credo che mi faccia i complimenti per alcune partite che ha visto, mi parla come arbitro, dico che sono bravo come arbitro, insomma, ma poi niente di più, in quell'occasione niente di più, se non ricordo male.
Ci furono riferimenti da parte di Fabiani in quella circostanza alla società di calcio del Messina?
Sì, mi diceva che lui l'anno prossimo sarebbe andato a fare il direttore sportivo al Messina.
Cosa accade dopo questo incontro a Bergamo, abbiamo detto?
Per quanto mi riguarda?
Sì, se ci sono...
Sì, ho fatto una partita di Serie A, mi sembra Piacenza Como, se non ero... Ma una partita insignificante, non c'era più niente, però evidentemente era un segnale. Innanzitutto, che avendo fatto due o tre partite di Serie A... I disegnatori si tutelavano nel non mandarmi a casa e poi era evidentemente un segnale per dimostrarmi, vedi, ti abbiamo detto che possiamo mandarti a fare la Serie A e così è stato.
È tornato ad arbitrare partite di Serie A nella stagione successiva?
Allora, la stagione successiva sarei dovuto... Io mi aspettavo sempre la Serie A, ovviamente, come tutti, ovviamente, no? Però non sono partito dalla Serie A, sono partito da Piacenza, no, da Piacenza, da Cagliari, da Palermo-Cagliari. Da Palermo-Cagliari, e io credo di aver diretto un'ottima partita. Però sono stato contestato dal commissario Ingargiola, credo anche lui abbastanza noto, su alcuni falli non fischiati da parte da alcuni falli che non avrei fischiato, i danni di Toni, a favore di Toni. C'è stato un attrito molto forte negli spogliatoi e con successiva telefonata molto animata con Bergamo e Pairetto al telefono, appunto sul fatto che io avevo contestato un osservatore. Dopo questo episodio mi telefona Fabiani e mi dice, mentre stavo andando a raduno a Coverciano, mi dice di non far casino quando vado a Coverciano di non far casino, che avevano sistemato tutto loro e quindi mi andai giù tranquillo e sereno. Io così andai e infatti trovai un ambiente, diciamo, tutto sommato, almeno io non feci casino, però loro non mi diedero la serie A, mi diedero una sorta di punizione, se non ricordo male, anche per dimostrare agli altri che comunque il fatto di contestare un osservatore non poteva passare impunito, anche se poi qualcuno lo poteva fare, perché gli osservatori comunque erano anche loro in mano e agivano in certe situazioni in maniera molto soggettiva. Dopo questo episodio mi chiama Fabiani e mi chiede se io voglio incontrare il suo uomo. E dico sì, lo voglio incontrare. E ci diamo appuntamento a Greggio, sull'autostrada Milano-Torino. Mi fa salire sulla sua macchina, mi porta in un paesino lì, dopo Greggio, che non mi ricordo neanche che sia, si ferma a un bancomat, credo che prelevi dei soldi perché io rimango in macchina, mi fa scendere per fare una ricarica al telefonino in un tabaccaio per comprare una tessera ricaricabile, quelle che si grattano per il credito. Il tabaccaio mi dice no, le facciamo solo con online. Allora rientro, glielo dico, lui non mi dà il numero ed entra lui e fa la ricarica. Dopodiché ritorniamo all'uscita di Greggio, dove io ho lasciato la mia macchina. Io risalgo sulla mia, lui sale sulla sua e ci dirigiamo verso Torino. Ci dirigiamo verso Torino e mi porta di fronte all'Hotel Concordo, in via Le Grands. Entriamo in una camera dove non c'è nessuno. Aspettiamo qualche minuto ed entra Monge. Di solito convenevole, eccetera, 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 eccetera. A un certo punto prende in mano il telefono, telefona ai due disegnatori e accentua la mia posizione. Fa capire ai due disegnatori che io devo essere trattato bene e che devo essere valorizzato e devo essere mandato in Serie A. Con Pairetto c'è, perché anche è riuscito anche di fronte a Moggi a dire che non ero capace di arbitrare Pairetto, però poi Moggi l'ha fatto zittire e invece Bergamo dice no, va bene, ok, capisco dal colloquio che avviene che sono consapevoli di accettare quello che Moggi dice. Dopodiché prende un foglio dove ci sono le partite e i nomi degli arbitri e comincia a parlare delle partite con abbinato l'arbitro. Ricordo un particolare che mi rimase impresso. Gli disse, Moggi disse a, non so se a Bergamo o a Pairetto, forse a Pairetto, non ne sono certo però. Gli disse, non mandarmi Dondarini, mandalo da un'altra parte a far casino. Dondarini, la domenica successiva, è andato a fare Udinese-Inter. Chiedete ai tifosi, ai dirigenti dell'Inter, guardate le rassegne stampe, guardate gli episodi, guardate i filmati e guardate che casino ha combinato Dondarini.
Giusto perché non lo ricordano tutti, cosa?
Ma sono successe delle cose inimmaginabili, cioè episodi che se li avessi fatti io dovevo consegnare la tessera, ecco. La mia opinione, sempre personale, quando parlo di episodi...
A beneficio o a danno dell'Inter?
A danno dell'Inter.
Mentre per quanto riguarda quelle altre, lei ha detto a un certo punto...
Sì, dopo io quelle non le ho più osservate perché mi rimase impresso, quella designazione mi rimase impressa perché poi Udinese-Inter poi suscitò grosse polemiche, grossa chiacchiera, insomma. E, insomma, poi parlò di queste cose, mi salutò, gli ho detto, hai visto, adesso ci ho pensato io, qualsiasi cosa tu hai bisogno, parlane con Fabiani. chiama Fabiani e parla con lui. Moggi se ne va e Fabiani mi consegna una scheda telefonica della TIM e mi dice: con questa scheda in qualsiasi occasione chiamami se hai bisogno, ci dobbiamo sentire qua, non usarla assolutamente per fare telefonate diverse da quelle che devono essere tra me e te, le cellule, mi spiegava delle cellule, mi spiegava qua, le cellule si individuano, eccetera, eccetera. Le cellule, mi raccomando, questo telefono deve essere solo usato per telefonarci tra me e te. Io sono uscito, ho ripreso la mia macchina, in autostrada ho chiamato Giacinto e gli ho detto: senti, adesso basta, perché qua questi qua adesso secondo me è sufficienza, ora te lo racconto, poi sono fatti vostri. Ci sono stati degli impegni che ci hanno momentaneamente distaccati tra Coppa Italia mia, tra Coverciano, tra i suoi impegni, finché un giorno, una sera ci siamo trovati a Cassano d'Adda, a casa sua, e gli ho detto: questo è il problema, ora è un problema tuo, non è più un mio problema.
Quella scheda che aveva ricevuto, che fine ha fatto?
Io non... eliminata.
Eliminata? Quindi non è mai stata usata?
No.
Neanche in una occasione?
Ma forse... prima di buttarla via, Fabiani mi deve aver chiamato un paio di volte su quella scheda, se non ricordo bene.
Cioè, secondo il suo ricordo, lei ha ricevuto
allora,
da
io
Fabiani...
Sono andato, allora, io sono andato a fare... Ah, adesso ricordo bene, sono andato a fare una partita di Coppa Italia dove, immediatamente dopo questo incontro, questo piacevole incontro che ho avuto a Torino, sono andato a fare una partita di Coppa Italia. Cosa mai accaduto? Ho fischiato due minuti prima la fine del primo tempo, ma era talmente confuso, ero talmente... fuori da... cioè, forse era meglio che mi prendevo un periodo di riposo, perché effettivamente ho fischiato alla fine due minuti prima. E naturalmente io credo che anche loro fossero al corrente di quanto era accaduto tra me, Fabiani e Moggi, Bergamo e Peretto, però evidentemente hanno ritenuto che non sono una persona tranquilla, non sono una persona che riesce ad accettare di convivere con questa situazione. Quindi quell'episodio me l'hanno fatto pesare particolarmente e lui mi telefona e mi dice che, insomma, perché io con Bergamo e Pairetto ho avuto uno scontro molto forte al telefono dopo questa partita di Coppa Italia. E lui mi ribadisce ancora di andare giù a Coverciano, di non far casino, che hanno sistemato tutto loro. E, però io a quel punto è chiaro che a questo gioco non riuscivo più a prestarmi. E nel momento in cui poi, perché da una parte mi trovavo delle persone che mi dicevano: fai questo per poter avere questo, dall'altra parte mi trovavo delle persone che comunque non. Cioè, e quindi ritengo. Quando mi sono visto con Giacinto ho detto: questo è il problema, questa è la situazione che è venuta a galla e ora decidi tu che cosa vuoi fare.
Ed ha fatto un racconto a Facchetti anche di questa parte, di, in particolare del racconto che abbiamo sentito adesso, riguardante l'incontro la stanza dell'albergo.
Sì, sì, certo, tant'è vero, mi ricordo un episodio che io... mi ricordavo il nome dell'hotel e lui mi chiedeva: ma che via è? Che via è? Io faccio: guarda, non lo so, non me lo ricordo. E allora mi dice: ascolta, non ti preoccupare, la prima volta che mi capita di andare a Torino mi ricordo la strada, anche perché io a Torino ci ho vissuto all'infanzia perché avevo i nonni, quindi Torino la conosco abbastanza bene, e mi ricordo la strada, vado a vedere la via. E infatti sono andato a vedere la via e gli telefonai e dico: guarda, la via è questa. Un supplemento.
Mi ricordo per cortesia quando è avvenuto questo incontro torinese.
Credo che sia settembre, me la conferma lei la data per favore?
Del
2003.
Dopo aver raccontato gli episodi, questi ulteriori episodi e fatti a Facchetti, che tipo di accordi sono stati presi tra voi due?
Ma...
E poi lei che tipo di condotta ha avuto?
Beh, è chiaro che io a quel punto mi sono messo lì a Coverciano da spettatore, no? È ovvio. È vero che in un'occasione anche a Pairetto a Bergamo, siccome la Grazia Fazzi mi accusò di una cosa incredibile, ingiusta, davanti a tutti, e Bergamo chiaramente doveva sostenere davanti a tutti, mi ha umiliato, io apertamente gli dissi un giorno la pagherete, sicuramente un giorno la pagherete. Io tenni un atteggiamento distaccato, non mi interessava più niente, ormai a quel punto io che cosa determinava le carriere l'avevo visto, quindi che cosa mi interessava? Ormai il problema era loro, non era mio, il problema era di chi avevo visto, no, non era più mio, il problema era loro. Io quindi a Coverciano ho distaccato praticamente i ponti con De Santis, con tutti, mi sono rimesso a comportarmi come mi sono sempre comportato, cioè mi faccio gli affari miei. E con Giacinto invece si cercava di capire e di trovare quale fosse la strada migliore per tirare fuori questo problema. Naturalmente prove non ce n'erano, c'era solo la mia testimonianza in un momento dove secondo me sarei stato sicuramente, era difficile farlo da solo, e quindi io gli ho detto ascolta, se insieme affrontiamo il problema io ti vengo dietro, non mi tiro indietro, però purtroppo lui aveva paura di che fosse coinvolta la società, perché lui era innamoratissimo della società, e quindi non lui, ma qualcuno vicino alla società ha consigliato che io andassi davanti al pubblico ministero, alla dottoressa Boccassini, a dire quello che era accaduto. E in un primo momento quello che era accaduto, in un primo momento sembrava come gliel'hanno fatta passare a Giacinto, il quale poi me l'ha descritta la situazione, la procura di Milano avrebbe dovuto aprire un'inchiesta su delle indiscrezioni che erano emesse sui giornali, su Repubblica, e anche le dichiarazioni di Casarin che aveva fatto a Tele Lombardia, che praticamente aveva detto che un arbitro di grossa fama in confidenza gli aveva detto che i designatori gli avevano consigliato di non ammonire alcuni giocatori perché la partita successiva incontravano la Juventus, o di ammonire, adesso non ricordo più, le dichiarazioni comunque Casarin le ha fatte da Lombardia. Al che io accetto.
Scusi, ma Casarin a chi alludeva?
A Casarin l'arbitro non lo so a chi alludeva, perché non l'ha mai detto, però alludeva ai due disegnatori Bergamo. Okay. Al che io dopo un po' di tempo mi arriva una telefonata da parte del maresciallo capo della procura della dottoressa Boccassini di presentarmi la procura di Milano alle 9:30. Io mi presento convinto che praticamente il tutto era partito da queste dichiarazioni che erano emerse sul giornale. Invece la dottoressa Boccassini giustamente mi ha fatto delle domande specifiche che erano le confidenze che nell'anno e mezzo nell'anno adesso che io e Facchetti siamo in conoscenza di queste cose io le avevo raccontato. A quel punto le strade erano due: raccontare tutto e quindi tradire la fiducia di Facchetti, l'amicizia, oppure sobbarcarmi da solo l'onere di far crollare questo ambiente. Da solo non ce l'ho fatta, e quindi ho trovato nella dottoressa Boccassini una delle donne più intelligenti che ho trovato sulla mia strada, che probabilmente aveva capito tutto, però non ha insistito e io sono uscito dalla procura e la cosa è finita lì.
Quindi in quella fase lei sono già terminati o non hanno ulteriori sviluppi i rapporti con Facchetti?
No, allora lì lui ritiene che io che io sia andato in procura e abbia fatto quello che volevano loro. Infatti i rapporti con Facchetti si interrompono. Io ritengo per prudenza, qualcuno l'ha consigliato per prudenza.
Mentre con riferimento, mi scusi, ai rapporti possibili con Fabiani e con Moggi, dopo...
Interrotti completamente, ma così come anche all'interno del gruppo. Io credo che loro, a mio avviso, si siano resi conto di aver fatto un errore. A suo tempo si erano resi conto di aver fatto un errore. Di avermi portato a conoscenza di certe situazioni, secondo me hanno pensato di fare un errore. Quindi, dopo niente, poi lui, io con Facchetti mi sono rivisto, risentito, e lui voleva sapere che cosa io avevo detto, e io ho detto no, non te lo dico, perché sono cose che non, sono cose con, che un rapporto con un pubblico ministero non posso divulgare con nessuno, di quanto ci hanno detti, e tanto meno a te. E niente, poi quella strada lì non so più che fine ha fatto. So che Facchetti poi è venuto a conoscenza che io, o probabilmente si sono resi conto che io non ho detto niente, o perlomeno non ho detto nulla di quanto io e Facchetti ci eravamo raccontati, perché qualcosa io gli ho detto sicuramente.
Ho capito.
E niente, poi vabbè, ci siamo sentiti, ci siamo rivisti, eccetera eccetera, lui mi ha sempre esortava a fare qualcosa. Ricordo anche quando era in ospedale che stava per purtroppo per lasciarci, mi mandò un messaggio con scritto: è il momento buono per rilasciare un'intervista, per dimostrare l'uomo che sei, però per poterlo fare avrei dovuto anche raccontare di lui, e io sapevo che lui era ammalato e non l'ho fatto. Così come non ho parlato con nessun giornale di lui, ma ne parlo nella sede opportuna.
Senta, mi scusi ancora. Lei ha detto di rammentare che in un paio di occasioni ricevette su quella scheda telefonica telefonate di Fabiani. In quelle circostanze il telefono che chiamava sulla scheda sua... era un telefono.
No, allora quello che mi allora io quelle volte che Fabiani mi ha chiamato ho sempre visto anonimo, a parte forse in un'occasione sì, comparve un numero, ma era, mi sembrava un numero di una di una città dove lui so che non si sapeva, che, perché credo che lui abiti a Roma, no? A volte compariva un altro numero, non so, forse era in giro per i suoi affari. E quindi a volte anonimo e a volte, e quando mi telefonava sull'anonimo, in quelle due occasioni mi ha detto accendi l'altro, mi diceva sempre accendi l'altro, e io in quelle due occasioni accendevo l'altro.
Dunque, mi scusi, le giungeva una telefonata sulla mia utenza
e mi diceva accendi l'altro.
Senta, lei ha detto prima, ha fatto, quando le ho chiesto della commissione, diciamo, tecnica, lei ha citato fra gli altri, insomma, insieme a quella del disegnatore e di Mazzei, anche il nome di Maria Grazia Fazzi.
Sì.
Può dirmi per cortesia che ruolo, che in mansioni svolgeva questa persona all'interno della federazione, e che tipo di rapporti esistevano tra la Fazzi e i due designatori arbitrali?
Ma era un rapporto talmente stretto che andava al di là della, diciamo, del capo di un'azienda, di un responsabile tecnico e la sua segretaria. Erano talmente stretti che lei poteva incidere sulla carriera o non di un arbitro. Erano talmente stretti ed era talmente, secondo me, influente che riusciva addirittura a far cambiare opinione di una persona nei confronti, agli occhi dei designatori. Era veramente influente.
Riesce a ricordare un episodio che ci faccia capire quello che lei sta dicendo?
Gli episodi in quell'epoca lì, quando si andava a Coverciano, era ma devi vedere un film, io speriamo che me la cavi, no? Perché quando entravi lì sapevi come entravi, non sapevi come uscivi, no? Uscivi talmente rintronato che avevi bisogno di 3 giorni per riacquistare la tua identità. Ma tanti, cioè, adesso in specifico mi vorrei ricordarmene uno, perché è una donna che se non potevo sopportare che un uomo qualsiasi mi poteva mandare in Serie A, figuriamoci se potevo sopportarlo da una donna che mi mandasse in Serie A. Quindi vorrei trovare un episodio importante, però certamente era... Poi era anche furba. Parlava e legava molto e si confidava molto solo e esclusivamente con gli arbitri vicini alla commissione. Non si confidava mai con uno che non era vicino alla commissione.
E chi erano questi arbitri vicini alla commissione?
Beh, dovrei ripetermi, De Santis, Racalbuto, Gabriele, Pellegrino, Trefoloni, Palanca. E, insomma, più o meno questi sono.
Lei rammenta fatti e circostanze, se l'ha vissuta la vicenda che riguarda il trasferimento Federazione CAN della signora Maria Grazia Fazzi?
Sì, io ero lì una mattina, il primo raduno che sono arrivato a Coverciano, o al raduno di Sportiglia. Non ho visto la Maria Grazia, la Grazia Fazzi, e ho chiesto immediatamente perché non c'era. E mi è stato detto che non è stata confermata. Tutto il resto non mi interessava, ero contento che non l'avessero confermata, ritenevo che avessero tolto un problema. Poi dopo ho saputo che ci sono stati problemi tra di loro, e quindi, ma al momento l'interesse era avere la conferma che non fosse confermata. Poi, come le ripeto, io credo che se non ci fosse stata questa, diciamo, amicizia, intenzione con Giacinto, noi molte cose molti arbitri non le sanno, perché non gliele fanno vivere, perché li escludono. Solo quelli vicino, vicino, vicino sono a conoscenza delle cose.
Senta, rammenta mai di aver potuto constatare la presenza di dirigenti di società calcistiche in occasione dei vostri raduni?
Sì, 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 sì,
a Coverciano?
Sì. Inizialmente sì. Allora, alla fine, all'inizio credo, all'inizio del sorteggio, che arrivavano alcuni, quelli più vicino se vogliamo, quelli dislocati più vicino a Coverciano. Poi comunque a noi, quando c'è stata la polemica, ci sono state le illazioni sul fatto che il sorteggio non fosse sorteggio, a noi ci hanno escluso dall'assistere al sorteggio. E quindi non sappiamo più chi era presente, se c'erano solo presenti i giornalisti o presenti anche i dirigenti di squadra.
E lei nel corso del campionato 2004-2005 che tipo di attività ha svolto?
Ma credo di aver fatto, mi hanno fatto fare tante volte il quarto uomo, la Serie A me l'hanno fatta vedere come quarto uomo. Dicevano, la Serie A ti accontentiamo, la Serie A te la facciamo vedere come quarto uomo. Forse devo aver fatto 2-3 partite, ma ormai a quel punto era tutto inutile, cioè ormai quello che facevano non c'era più problema per me. Io mi sono messo lì come sulla sponda del fiume ad aspettare che la corrente li portasse giù.
Terminato al momento.
Allora, iniziamo l'avvocato Messeri, controesame.
Mi sposto dietro perché non ho la posizione microfonica, Presidente.
Perché dice che funzionano tutti, hanno assicurato. Il tecnico non funziona. No,
ma
sono l'avvocato Messeri e difendo Paolo Bertini.
Sì.
Le vorrei chiedere, tornando al primo episodio, quello del 2001, relativo alla partita Juventus-Bologna, di quel calcio di rigore concesso contro la Juventus. Ricorda, e su questo mi allineo alla domanda che aveva fatto in precedenza il Presidente, come ebbe la stampa a trattare l'episodio?
Ma si riferisce al mio episodio?
Sì, al calcio di rigore.
Mi sembra
di aver capito quando giustificava il fatto che era stata fatta sparire, se ho capito bene, l'intervista di Giuliano. Ha detto prima, poi era venuto fuori, c'era stata una gran confusione nei giornali, grandi polemiche.
Sì, sì, la stampa tutta schierata hanno ritenuto quell'episodio e il mio modo di arbitrare scandaloso. Dal processo del lunedì a tutta la stampa sportiva. Ma d'altronde, scusi se aggiungo una cosa, mi sembra che Biscardi al processo del lunedì mi sembra che si inventasse qualcosina di particolare, no?
No, io non le ho fatto una domanda. Su come trattò la stampa l'episodio, per stampa intendo giornali, radio, televisioni, ma
sì, hanno trattato l'episodio come se da Marte fosse sceso un marziano ad arbitrare una partita.
Le volevo chiedere un'altra cosa. Lei, su questo vorrei che fosse preciso, perché io mi ero posto la domanda, a questo punto la domanda è stata ammessa e quindi quello che lei ha detto ha trovato ingresso nel procedimento, se cortesemente per motivi di completezza potesse leggere tutto il contenuto del documento, di quel documento che ha sotto mano, cioè che riguarda gli episodi che all'epoca, nel 2001, lei si annotò come sospetti. Mi sia
consentito. Qual è quello del suo assistito di Paolo?
No, tutti. Mi interessano tutti, dopodiché le farò domande sull'episodio.
Allora, Juventus Chievo, Bolognino, rigore inesistente concesso alla Juve, giudizio positivo. Juventus Perugia, Gabriele, dopo 20 minuti espulso giocatore del Perugia per somma di ammonizioni, giudizio positivo. Venezia Juventus Gabriele, non concesso rigore a favore del Venezia, giudizio positivo.
Mi scusi, quando dice giudizio positivo è il giudizio
della commissione,
che la commissione giudicò positivamente.
Esatto. Chievo Juventus De Santis, rigore inesistente concesso alla Juventus, non giudicato un errore. Roma Juventus Cesari, giusta espulsione di Giuliano per somma di ammonizione nel primo tempo. Eruzione di Moggio e Giraudo negli spogliatoi, Cesari non ha arbitrato più la Juventus. Torino-Juventus, Paparesta, doveva essere espulso Zambrotta, un fallo volontario da Tergo.
Zambrotta della Juventus.
Esatto, ma non è stato espulso. Pairetto dice all'arbitro, hai fatto bene. Milan-Juventus, Paparesta, rigore
più alto la voce, per favore. Un po' più alto il tono.
Allora, Milan Juventus Paparesta, rigore inesistente concesso alla Juventus, giudizio positivo. Juventus Bologna, Braschi, ammonito Ferrara e diffidato. Salta la gara successiva, Inter Juventus.
All'epoca Ferrara giocava
nella Juve. Moggi contesta il provvedimento a fine gara. Braschi non ha più arbitrato la Juventus. Parma Inter De Santis, gol irregolare convalidato al Parma, giudizio positivo. Venezia Inter, Rodomonti, rigore inesistente concesso al Venezia, giudizio positivo. Criticata la sincerità di Maniero, giocatore del Venezia. Udinese Inter, Trenta Lange, rigore inesistente concesso all'Udinese, giudizio positivo. Parma-Juventus, Bertini, rigore non concesso al Parma e mancata espulsione di Buffon, non giudicato un errore, premiato con immediate designazioni, Empoli-Modena e Bologna-Piacenza.
Ecco, su questo poi le chiedo di continuare l'elenco, mi inserisco per non fare una domanda poi che successivamente appesantirebbe il controesame. A proposito di Parma-Juventus, Bertini, a me risulta che fu criticato per una mancata espulsione di Almeida, che all'epoca giocava nel Parma. Non l'ha notato questo episodio?
Guardi, io annotavo gli episodi che mi interessavano, nel senso un attimo, gli episodi che mi interessavano per capire se avvantaggiando o svantaggiando la Juventus potevi avere che cosa ti tornava in cambio, capisce?
Mi puoi dire...
il fatto che un errore potesse avvantaggiare il Parma era influente per la mia ricerca.
Capito, questo è già importante per...
Vabbè.
Per me era per la domanda che lo fa.
Cioè, se avvantaggiano il Brescia, scusi, ma che cosa gli viene in tasca? Niente.
Ma l'avvocato chiedeva, lei se lo ricorda questo particolare?
No, non me lo ricordo. Come sto rispondendo all'avvocato, stavo notando gli episodi che sì, interessavano sì. Per capire, di fronte a un errore con la Juventus, che carriera determinava per l'arbitro.
Sì, però dico, ha esaminato in questo caso soltanto gli errori pro-Juventus, ma non esclude che nella stessa partita ci siano stati...
Può darsi di sì, non lo so. Cioè, il problema è che io le faccio notare, avvocato, che Venezia-Inter, Rodomonti...
Guarda che non è una contesa.
Per farle capire, Venezia-Inter non c'è la Juventus, no? Ok? Allora, Venezia-Inter, Rodomonti, rigore inesistente concesso al Venezia, giudizio positivo, è il ragionamento che facevo prima.
Sì, sì, no, era per capire.
Quindi,
ci troviamo
non
di
c'è
fronte
la Juventus, c'è
suele...
Venezia e l'Inter.
Sì, tornando...
Le altre due squadre che non c'è la Juventus, le
do. Tornando a Parma-Juventus, l'episodio della mancata espulsione di Almeida, lei non lo ha segnato, si ricorda com'è finita Parma-Juventus?
Io non faccio il giornalista.
Glielo ricordo io, ha vinto il Parma 1-0.
Non ha importanza.
No, questo
va bene, ma lui ha spiegato il suo criterio,
sì,
il suo metodo di indagine.
Io non faccio un giornalista.
D'accordo, l'ho interrotto nell'elenco, se può continuare, eravamo rimasti a Parma-Juventus.
Allora, Perugia-Juventus, Gabriele, dopo 3 minuti di gioco allontanato dalla panchina Cosmi, l'allenatore del Perugia. Giudizio positivo. Bologna-Piacenza, Bertini. Vince il Piacenza con 3 giocatori ammoniti in diffida, squalificati per la gara successiva Piacenza-Juventus. Va bene?
È finito l'elenco? No, io lo sto ascoltando, dico, finito l'elenco?
No, ce l'ho ancora. Però, visto
io ho chiesto per completezza, poi chiederò di acquisirlo da parte del
allora,
collega.
Leggiamo tutto, sta per finire comunque.
Allora, poi, Chievo-Inter, De Santis, rigore non concesso all'Inter, non giudicato un errore, gol annullato a Ronaldo per fuorigioco, episodio non commentato. L'assistente arbitrale Stevanato successivamente è stato impegnato in Udinese-Juventus e nel finale di Coppa Italia Parma-Juventus. Verona-Inter, Farina, non concesso rigore al Verona, giudizio negativo. Bene, non è stato concesso un rigore a favore del Verona, che in questo caso avrebbe portato risultato a favore del Verona, è stato giudicato un errore negativo. Farina non ha più arbitrato la Juventus o partite di vertice. Roma-Venezia, Bolognino, espulsione di Aldair per presunta chiara occasione da gol, situazione verificatasi a 40 metri dalla porta, giudizio positivo. Inter-Brescia, Rosetti, rigore inesistente concesso al Brescia, giudizio positivo.
Rosetti è quello che poi è andato a arbitrare i mondiali per l'Italia, l'arbitro che ci ha rappresentato ai mondiali.
Gli facciamo i complimenti.
No, è una domanda.
Gli facciamo i complimenti.
Ma è positiva la risposta? Sì, va bene. Ma
gli facciamo i complimenti.
Questi commenti, va bene, ma lo sappiamo.
Lo sappiamo.
Sì, Presidente, pure questa non era una domanda, questa era un commento dell'avvocato.
La domanda è se Rosetti ha arbitrato i mondiali e gli europei, designato dall'Italia
e dall'UEFA. Ma non è competenza sua.
Non è mia competenza, io le faccio i complimenti. Che devo fare, scusi?
Non deve fare commenti.
Rispondere, se
gli faccio i complimenti. Gli faccio i complimenti. Che devo dire?
Faccio anch'io, se
che Rosetti è colui che ha arbitrato i mondiali. Andiamo avanti.
Prego.
Prego, continui. Andiamo.
Allora, Bologna-Lazio, tre ossi, mancata espulsione di Pancaro per fallo da terra e danni di signore, il quale sarebbe stato squalificato nell'ultima gara decisiva per lo scudetto Lazio-Inter. L'episodio non è stato preso in considerazione e l'arbitro è stato impegnato la domenica successiva in Torino-Roma. Lecce-Udinese, Saccani, rigore inesistente concesso all'Udinese al 90esimo, episodio non preso in considerazione. L'Udinese affronta la Juventus nella gara decisiva per l'assegnazione dello scudetto con la matematica salvezza acquisita grazie al rigore concesso.
Sta ancora arbitrando Saccani?
Sì.
una domanda.
Le risulta che Saccardo sì, ma io... ha risposto sì. Andiamo avanti.
Lecce Juventus De Santis, non viene applicata la prova televisiva ai danni Trezeguet, che doveva essere squalificato per la gara successiva, Juventus-Roma. Lazio Juventus, assistente arbitro contente, non viene applicata la prova televisiva ai danni di Trezeguet. L'assistente arbitro, smentendo Collina, dichiara di aver valutato l'episodio e di non averlo ritenuto da sanzionare. L'assistente arbitro contente, nelle successive tre giornate di campionato, viene premiato con Milan-Chievo, Milan-Juventus e Inter-Chievo.
Altra domanda. Le chiedo poi di chiedo al collegio di acquisire il documento che ha letto. Altra domanda. Quante volte mi dovrebbe fare l'elenco di quante volte e in relazione a quali date e, se possibile, con quali risultati, altrimenti ci aiuteremo con fonti ufficiali, ha arbitrato la Juventus e il Messina?
Io?
Sì, lei.
Allora, io ho arbitrato la Juventus in Juventus Verona.
In che anno?
2001-2002, sì.
Si ricorda i risultati anche?
No, mi ricordo, Juventus Verona non me lo ricordo, penso che abbia vinto la Juventus, se non ricordo male. Juventus Bologna, ha vinto la Juventus, la gara in questione.
L'anno, scusi, l'anno. L'anno? Mi interessa l'anno.
Quell'anno, 2001,
l'anno
2000...
2001.
L'anno precedente a questo. 2002. Dopodiché Juventus e Regina.
Juventus e Regina.
Juventus, sempre quell'anno, Juventus e Regina. Poi in precedenza una gara di Coppa Italia, credo Juventus e Ravenna. E queste sono facili da ricordare perché la Juventus l'ho arbitrata veramente poco. E poi qualche volta fare il quarto uomo a Torino.
Non l'ha più riarbitrata.
Dopo Juventus e Regina no.
Dopo il 2001 non ha più riarbitrato.
Non ho più arbitrato la Juventus.
E invece il Messina?
Il Messina è già più difficile da ricordare. Vabbè, allora, Fiorentina-Messina,
no,
l'ultima stagione.
Per uno che ha fatto un'indagine del tipo di quelle che ha fatto lei, considerando che il Messina...
Ha detto Fiorentina-Messina.
Faccio riferimento alla gestione Fabiani del Messina, non dovrebbe essere difficile.
Ma infatti stava dicendo, avvocato, ma... lei l'ha interrotto. Allora, Messina.
Allora, prima posso arrivare. Allora, io questa indagine non è. Questa non è un'indagine. Questa...
Io non l'ho fatto. Io la domanda era questa.
No, no, no.
Dovrebbe rispondere alle domande. Non... La sua versione
sì, ma non è
un'indagine.
Anche perché io quando ho fatto questo, signor Fabiani, non sapevo neanche chi era.
Io le sto chiedendo se il Messina quante volte ha arbitrato.
Fiorentina Messina, poi anche in.
Ecco, ricorda come andò.
In Serie B, Ternana Messina. L'anno 2004-2005.
2004-2005. Fiorentina Messina.
Ternana Messina e
Fiorentina Messina.
Fiorentina Messina 2004-2005.
E ricorda come finì quella partita?
1-1.
1-1. Ci furono contestazioni come?
Ci furono contestazioni per i minuti di recupero.
E da parte di chi?
Da parte della Fiorentina.
Da parte della Fiorentina. Poi diceva arbitrato Fiorentina Messina e scusi l'altra partita?
Ma poi Serie B, Ternana Messina. Avellino Messina.
Comunque tutte dopo il 2004, dopo il 2003.
A cavallo, allora 2001-2002, a cavallo 2003-2002-2003.
Quindi la gestione Fabiani.
Quando c'era anche Fabiani, sì.
Quando c'era Fabiani.
Allora Fabiani era a Triestina, poi è andato a Messina, sì. Una volta quando Fabiani era a Messina, credo. E due volte... O una volta la Triestina, due volte. Forse.
A me interessava soprattutto nell'ultima parte della sua carriera.
No, la mia ultima parte della carriera 2004-2005, credo solo Fiorentina-Messina.
E a proposito dell'ultima parte della sua carriera, come è terminata?
Ma è terminata, io avrei potuto per una norma dell'AIA, essendo nato nel secondo semestre, avrei potuto fare ancora un anno. Non l'ho fatto, i disegnatori mi hanno chiamato, mi hanno detto che per limiti d'età andavo a casa. Io ho accettato tranquillamente la decisione.
Quindi non si è interrotta per sue dimissioni?
Assolutamente no, io mi sono dimesso dall'AIA una volta che ho smesso di arbitrare, perché piuttosto che rimanere nell'ambiente ho preferito togliermi ed essere un uomo libero, e se volevo andare in televisione a fare l'opinionista potevo farlo, eccetera, eccetera. Mi sono solo dimesso dall'AIA. Io dalla canna sono uscito perché mi hanno fatto uscire il disegnatore.
La ringrazio. Mi riservo all'esito ovviamente dell'istruttoria di chiedergli l'esame sensi del 507 di tutte le persone che sono state elencate in quell'elenco, faccio riferimento agli arbitri, a quelli ovviamente non sottoposti a questo procedimento. Grazie.
Allora, si dichiara acquisito nell'accordo di tutte le parti al verbale di udienza il documento oggi prodotto dal pubblico ministero e mostrato al teste.
Se possiamo sospendere, 10 minuti sono le 2.
L'aereo, avvocato.
Non possiamo finire questo controesame e poi con l'altro test iniziamo. Eh? È lungo.
Almeno 5 minuti per.
Ma poi ci dobbiamo. Facciamo questo controesame e poi facciamo una sospensione un po' più corposa. Un quarto d'ora, 20 minuti. E marce forzate, avvocato. Se abbiamo sentito altri. Facciamo questo controesame e poi vediamo. Poi vediamo.
Anche dei problemi psicofisici. Noi abbiamo la tua resistenza.
Va bene, andiamo. Facciamo questo controesame, avanti. Avanti.
E l'avvocato?
L'avvocato?
Posso? Giovanni Geremicca in sostituzione dell'avvocato De Vita per la difesa di Paolo Bergamo. Cortesemente, ricorda quale arbitro durante la gestione Bergamo-Pairetto ebbe a riportare la sospensione più lunga e se ricorda il perché?
Ma come sospensione mi ricordo, se non ricordo male, Messina.
Ricorda male.
Ricordo male, no, ma forse anche Messina è stato fermato, però.
Però glielo dico io.
Sì, me lo dica.
Era Calbuto, 8 mesi.
Ah, beh, normale.
E ricorda il perché?
8 mesi mi sembra un po' eccessivi. Comunque, se non ricordo male.
Lo potremmo verificare facilmente.
No, però ricordo male io, può darsi, ma forse sono accaduti dopo la partita Roma-Juventus?
E ricorda che avvenne in quella partita del 2004-2005? Che determinò appunto la sua sospensione.
Ma guardi,
glielo dico io, dette un rigore alla Juventus, dubbio. Ricorda nell'anno del Bologna-Juventus, di cui lei più volte ha fatto cenno, il rigore dato al Bologna, chi vinse il campionato?
Certo che me lo ricordo, ma questo non vuol dire niente.
Lo possiamo dire, risponda, la prego di non fare commenti, cortesemente, di avere la cortesia
la
di rispondere alla domanda, punto.
La Roma,
grazie.
Prego.
Chi altro vuole fare domande? Allora, prego.
Buongiorno, sono l'avvocato Prioreschi, difensore di Luciano Moggi. Allora, cominciamo da questo Juve Bologna, di cui lei ha parlato a lungo con i pubblici, durante l'esame dei pubblici ministeri. Dopo Juve e Bologna, lei dice alla riunione di Coverciano, insomma, è stato criticato dai disegnatori, mi hanno detto doveva dire che era un rigore che non. Ecco. Ma tutto questo, voglio dire, come avvenivano queste, alla luce del sole, davanti a tutti gli arbitri si vedono. Io non so come funziona la riunione di Coverciano.
No, come ho detto prima, Bergamo mi ha preso in disparte e mi ha consigliato in aula durante i filmati di dire che non era rigore.
Sì, dico, però dico i filmati e i filmati, poi filmati,
sì, dopo
avvengono.
I filmati sono davanti a tutti, certamente.
Poi ha detto una cosa che mi ha un po' incuriosito. Quindi lei alla fine di questa partita ha ricevuto il consueto regalo da parte della Juventus, quello che si fa a tutti, che cos'era, uno zaino con.
Sì, come detto, la Juventus, adesso non so cosa fa, ma a quell'epoca dava questo zainetto con all'interno la maglia, la videocassetta della partita e alcune foto della gara.
E sono. L'ha colpito il fatto che la maglia fosse.
Mi ha colpito perché so che è consuetudine, ed è capitato anche a me, che la società consegna la maglia del giocatore ufficiale con sul nome. Mi ha colpito questo particolare. è un particolare, sono particolari, a lei possono colpire nel particolare.
No,
a me va colpito questo particolare.
E quindi lei l'ha ricollegato al...
No, io in quel momento non ho ricollegato niente, solo ho raccontato un particolare.
No, ho capito, però, per capire, è una forma di punizione che le è stata fatta da parte della Juventus?
Ah, non lo so.
No, non è, mi rispondi, siccome lei ha... Quando l'ha riferito,
forse può darsi, possiamo interpretarla come un segno di antipatia. Io non lo so che segnale. Lei dia interpretazione che vuoi. Io non ho dato nessuna interpretazione, io le ho raccontato un fatto oggettivo.
Quindi questo fatto oggettivo significa che la Juventus sapeva prima della partita che lei avrebbe dato un rigore.
No,
io faceva
no,
preparare
no,
la maglia
no, no,
senza nulla.
Lei non mi
mette
in bocca parole che io non ho detto.
No,
lei non mi
mette
parole che in bocca io non ho detto, avvocato. Io gli ho raccontato un fatto oggettivo.
Che cosa? Non ho capito.
Non mi mette in bocca parole che non ho detto.
Io non le metto in bocca nulla, lei
io le ho raccontato un fatto oggettivo.
Non si rivolga con questo tono a me.
Non va bene, non va bene.
Non si
rivolga. Ma anche lei ha già l'ho redarguito, però avvocato Prioreschi.
No, presidente.
Anche lei faceva un commento, dice lo prepara da prima, lo prepara dopo.
Siccome lui ha raccontato,
noi adesso sappiamo il fatto, pensiamo noi quando l'ha preparata.
Sembrava un romanzo giallo, il fatto gravissimo.
Non è un romanzo giallo, è un fatto oggettivo, le potevo dire che ho visto un asino che vola, la stessa cosa.
Va bene. Non c'era, di solito c'era il nome del giocatore, in quella circostanza non c'era. Questo è il fatto. Andiamo.
Moggi, Bettega e Giraudo, dopo la partita, si sono lamentati con lei?
No.
Sua? No.
No.
Allora. Lei, rispondendo al pubblico ministero, sempre con riferimento a questa vicenda post Juve Bologna, ha detto che lei è stato
40
giorni senza arbitrare, che è tornato ad arbitrare dopo una intervista di Gazzoni, mi sembra.
Coincidenza. Non è che Gazzoni ha fatto l'intervista per farmi tornare ad arbitrare. In coincidenza con questa intervista uscita sul giornale, Bergamo mi ha chiesto di chiedere scusa a Pairetto. Due giorni prima esce questa intervista, siccome io ritengo che nulla nasca mai per caso, due giorni prima esce questa intervista, due giorni dopo Bergamo mi dice di chiedere scusa a Pairetto.
E lei che ha fatto?
L'ho fatto. Secondo lei, per poter tornare a arbitrare, cosa facevo?
No, guardi, non deve fare domande a me, sono io che faccio le
domande
a lei.
Vabbè, ha fatto una...
Ha capito? Allora, io le contesto che quando è stato sentito dai carabinieri...
Sì.
Il credo 23 settembre 2007, si legge male nel mio corso, insomma, mi pare che sia questo il ricordo. 23 settembre 2007? Di questa intervista di Gazzoni non parla, quindi questo collegamento l'ho fatto adesso, perché lei dice, mi ricordo che Bergamo mi disse nei raduni successivi che volevo, che se volevo rimanere arbitrare avrei dovuto chiedere scusa a Beretto in quanto era rimasto molto male per la mia risposta, cosa che fece e ritornai a dirigere. E quindi non si parla dell'intervista di Gazzoni,
ma...
e stavolta l'ha collegata lei al suo ritorno ad arbitrare, non io, e quindi se vuole spiegare perché prima non si è parlato e se ne è ricordato solo adesso.
Ma perché, cioè, a parte che io non ritengo una persona...
Non deve ritenere, lei deve rispondere.
Lei risponde.
Avvocato.
Lei risponde, lei risponde.
Vabbè, lo stiamo dicendo. Che deve rispondere.
C'è poco da ridere.
Mi sono ricordato questa volta.
Riferimento a questo particolare.
Mi sono ricordato questa volta.
La sua conclusione è questa, che si è ricordato adesso.
Sì.
Benissimo. Allora, Napoli-Ancona.
Sì.
Lei dice, rispondendo alle domande del pubblico, io le faccio adesso una serie di contestazioni rispetto, poi le domande gliele faccio.
Sì, sì, come vuoi.
Siccome ho visto che lei un po' ha avuto tanti ricordi oggi rispetto, allora così vediamo se sono tutti ricordi che sono affiorati oggi così per caso. Allora, lei rispondendo al pubblico ministero sul Napoli-Ancona dice... che l'è venuto a trovare Luciano Moggi negli spogliatoi e che gli ha detto complimenti, ci vediamo presto, così. Sempre verbale, il 2 settembre 2001 andai ad arbitrare la Serie B, la gara Napoli-Ancona 1-2, a fine partita venne nel mio spogliatoio Luciano Moggi, direttore generale della Juventus, il quale comunque non disse nulla di particolare.
Secondo, allora... secondo me questo qui dire ci vediamo presto non è nulla di particolare. Quando io intendo qualcosa di particolare, intendo qualcosa di particolare che può essere di interesse, è entrato come i classici convenevoli. Perché secondo lei dirmi ci vediamo presto è qualcosa di particolare?
Forse non ho capito, che lei a me non va mi deve bene, fare domande,
va bene,
mi sono spiegato. Io poi le mie
avvocato,
opinioni
va
le
dico bene. Lei. Sembrava che nella, che nella precedente risposta quel civile, lei ci aveva dato una particolare coloritura.
Sì, no.
Perciò aveva fatto la domanda l'avvocato.
No, esatto, siamo tutti maggiorenni e vaccinati, Presidente.
Però non mi sembra discordante.
Ci vediamo presto, aveva un significato.
No, opposto, avvocato, opposto.
Adesso sta chiarendo che non è così.
Opposto, che non ci saremmo mai più visti. Opposto.
Queste sono le sue...
Opposto, certo, opposto.
E questo è il chiarimento queste che sono... dà il test e poi sarà valutato.
Certo.
Ma difatti,
allora.
Lo dimostra, io quell'anno lì non ho più fatto la Serie A.
Non ha fatto più la Serie A?
No, 2001-2002 non ho fatto una partita di Serie A.
Allora, Juve Bologna 4 gennaio 2001. Sei stanco, me lo dica, perché
no.
Ce l'ho un po' di tempo,
eh?
Ce l'ho un po' di tempo, sei stanco, lo dica.
No, io devo prendere l'aereo, grazie avvocato.
Io vorrei averla fresca nelle risposte.
No, non si preoccupi.
Allora, andiamo. Dopo Bologna Juve lei è stato sospeso 40 giorni, giusto? Ha continuato ad arbitrare dopo questi 40 giorni in Serie A o non ha arbitrato più in Serie A?
Sì, ho ancora arbitrato in Serie A.
E dopo, che partite ha arbitrato?
Allora, quelle che mi ricordo sono Inter-Udinese.
Che è una partita? Il 25 febbraio 2001?
Poi Brescia-Vicenza.
Si ricorda se ha arbitrato la Juve pure?
Subito. Juventus e Regina?
L'11 marzo 2001?
Sì.
E si ricorda complessivamente quante gare di Serie A ha arbitrato quell'anno e quante di Serie B e se erano gare di una certa importanza?
Erano gare di grossa importanza. E il numero non lo ricordo.
Allora, per sua memoria, terminata quella stagione con la direzione di 9 gare di Serie A. Rammento anche che erano gare di rilievo poiché vedevano squadre impegnate per la lotta al vertice.
Però
con gare di Serie B di cui molte con squadre in lotta per la promozione.
Sì, è vero, ma non voglio dire,
aver sbagliato, o meglio, dopo essere stato accusato di aver sbagliato, gli devo fare la domanda perché.
Giusto.
È la domanda.
Juve Bologna, lei ha continuato regolarmente ad arbitrare, ha arbitrato pure la Juve, ha arbitrato gare importanti, voglio dire, questo.
È giusto, ma i designatori quando ti mettono i vertici non ti eliminano in 4-4-8.
Perché
l'opinione pubblica, l'opinione pubblica recepisce immediatamente l'allontanamento di un arbitro che fa partite di vertice. Non se lo dimentichi, avvocato.
Vabbè, i commenti si devono evitare, i commenti. Poi dopo si vedrà. Andiamo.
Allora, rispondendo al pubblico ministero sulla cena di Natale, lei ha detto che Fiacchetti le avrebbe detto in forma di chi è Fabiani.
Sì.
Così. Questo ha dichiarato i carabinieri. Ricordo che alla consueta cena di Natale 2002 tra arbitri e dirigenti della società di calcio a Milano, Fiacchetti mi chiese di indicargli chi fosse Fabiani.
Voleva sapere chi era, o indicargli, o fargli sapere chi era. Voleva sapere chi era. Poi se vogliamo calibrare gli aggettivi.
No, calibriamo tutto.
Vabbè.
Ma praticamente quello che aveva già detto, avvocato.
Allora.
Avanti.
Poi dice che lei si informa con i suoi amici e poi la mattina dopo parla con De Santis, il quale le avrebbe detto che se vuoi tornare ad arbitrare in Serie A devi passare per Moggi Fabiani. Capito bene? Lei ha risposto così al pubblico ministero.
Io non ho proprio risposto così. Io ho detto che per praticamente De Santis mi racconta che lui è amico di Fabiani, no? Che l'ha conosciuto al calcio minorile, che praticamente è un suo carissimo amico, e grazie a lui e grazie a Moggi si può fare la Serie A. Questa è in sintesi di ragione.
Questo. La mattina dopo, mentre mi recavo al campo di allenamento di Linate, ed io ero in compagnia di Massimo De Santis, il quale mi spiegò che Fabiani era un suo amico da quando lavoravano insieme nel carcere minorile, e che lo stesso all'epoca direttore sportivo della Destina era amico di Munci, era grande amico di Munci.
Avvocato, c'è perfetta coincidenza, mi pare.
No, mi pare proprio di no, Presidente, perché la Serie A, per arbitrare la Serie A, qui non lo dice proprio, che mi pare che la differenza non sia di poco conto.
Non c'è questo
particolare. No, non è proprio un particolare, Presidente.
Non è un contrasto, ci manca... Vabbè.
Allora, incontro all'hotel, o presunto tale... Incontro all'hotel Cristallo con Fabiani, anche qui Fabiani, poi telefona al suo uomo, quindi cioè Moggi era un uomo di Fabiani.
No,
va bene,
no.
Adesso le faccio la contestazione.
Non ha detto questa.
E quindi le passa Moggi e Moggi le avrebbe detto, secondo quello che io ho appuntato virgolettato, ascolta Fabiani, fai quello che ti dice lui, giusto? Allora, Fabiano non solo si limitò a fare quel discorso, mi fece parlare con Luciano Moggi, e a quel punto scoprì che la persona che Fabiani chiamava come il suo uomo era il DG Bianconero. Moggi nel corso della conversazione si limitò solo a dei saluti.
Sì.
No, ho capito, lei mezz'ora fa ha detto che Moggi le avrebbe detto ascolta, fai quello che ti dice Fabiani.
C'è questo
dice
contrasto.
Lui, inserito in un contesto,
avvocato,
signor Lucini.
Abbiamo capito già.
Però a me non sembra di aver detto qualcosa di diverso. Scusi,
no,
aspetta,
vabbè, avvocato, però il test non può prendere in giro l'avvocato.
Ma non sto prendendo.
Lui può dare le spiegazioni,
però lei mi deve spiegare.
Sarà il tribunale se si.
Lei mi faccia spiegare, poi valuta se io la prendo in giro o meno. Lei mi faccia spiegare, poi.
Ma poi non è l'avvocato, prendo in giro casomai il collegio che poi deve decidere. Andiamo avanti.
Io, i fatti come sono accaduti non sono assolutamente modificati da come gli ho detti e da come lei li legge. È ovvio, è evidente che in un colloquio della... No, non le va bene quello che sto dicendo. Sono diversi i fatti?
Guardi, funziona così. Io le ho fatto una contestazione. Lei è carabiniere, ha detto una cosa e
all'epoca non disse
allora
questo,
è vero quello che ha detto,
fai quello che ti dice
Fabiani. È vero quello che ha detto oggi. Cominciamo
e
da qua,
detto
che
solo dei
avanti.
Convenevoli. L'avvocato forse vuole sapere questo. Perché
e
all'epoca lei ha detto solo
mi do ai saluti, ciao,
solo convenevoli e non questa sorta di raccomandazione, fai quello che ti dice, perché all'epoca non l'ha
detto. Vabbè, devo dare vinto all'avvocato perché io non ricordo questo particolare, come lo metto?
No, che se non ho capito, Presidente, lui però mi deve dire se
verbale
conferma quello che ha detto allora o conferma quello che ha detto oggi, perché
no, io confermo quello che ho detto, io confermo quello che ho detto oggi.
Benissimo. Com'è all'epoca che era più fresco, non
va
se
bene, avvocato.
No, sa cos'è?
Questi sono
è che io sono andato a rileggere 250 pagine che ho archiviato in un file per venire qua. Allora non l'avevo fatto. Io per venire qua mi sono letto 250 pagine che ho archiviato in un file. Sì, per venire qua.
E dove l'ha prese tutte queste informazioni?
Sono le mie personali, le dispiace?
Sì, no, mi dice dove l'ha presa.
Sono le mie vicende vissute, avvocato.
L'avvocato.
Sono le mie personali, la mia vita privata arbitrale.
Ma le ha preparate queste 250 pagine?
Vabbè, lui tiene un diario.
Epoca per epoca, anno per anno. Anno per anno.
Ce l'aveva pure nel 2007 quando è stato interrogato dai carabinieri, le 250 pagine.
Certo, d'accordo.
E allora non l'aveva rivista.
Era un po' più fresca la memoria.
Ma l'altra volta
era un po' più fresca la memoria quell'epoca.
Quindi non l'ha rivista l'altra volta quando è stato.
No, perché ritenevo che fosse fresca la memoria. Qui non volevo evitare di omettere qualcosa.
Vabbè.
Benissimo. Successivamente a questo incontro, lei, rispondendo al pubblico ministero e con riferimento alla vicenda in Gargiola, no? Lei dice, mi chiama Fabiani, era a conoscenza dell'episodio e mi ha detto che potevano sistemare tutto loro.
Quindi sta tranquillo.
No, potevano sistemare tutto loro, io l'ho virgolettato. Allora, successivamente mi telefonò il Fabiani per dirmi che era a conoscenza dell'episodio e che potevo comunque stare tranquillo. Che sistemavano tutto loro, non l'ha detto.
Scusi, sì.
È la stessa cosa pure
va
questa.
Bene, va bene.
No, Presidente, scusi.
Abbiamo capito la diversità, però.
No, aspetto che me la spieghi lui, però.
Gliela spiego io. Allora, io le spiego una cosa. Sì. Io non l'ho raccontato una cosa diversa su un fatto oggettivo realmente accaduto. Io le ho raccontato, le ho dato... Allora, io dire è tutto a posto, o ci pensiamo noi, a mio
giudizio. Ma non ha detto è tutto a posto, ha detto... Lei aveva detto... che lei poteva stare tranquillo,
sì.
Tutto a posto e ci pensiamo.
Vabbè, allora, che sia tutto a posto, cosa, oppure vai giù a Coversano e stai tranquillo, per me non cambia niente. Non cambia
considera
niente.
Considera espressioni equivalenti,
cosa.
Così risponde.
È la stessa identica cosa. Una persona che fuori dall'ambiente arbitrale, fuori dalle istituzioni, ti telefona e ti dice una roba così, scusi, ma lei che cosa pensa? Io penso che è tutto a posto, è tutto tranquillo, sistemano loro le cose, è evidente, no?
Va bene.
O sbaglio?
No,
glielo chiedo lei,
io faccio
le
domande e
lei
risponde.
Non deve fare le controdomande. Andiamo.
Allora, passiamo un attimo alla consegna della scheda TIM. Qui, rispondendo al PM, ha fatto riferimento a questa consegna e poi ha detto, ha parlato di celle, di cellule, non ho capito bene cosa ha detto. Quando le ha detto devi telefonare,
perché
stai attento,
Fabiani,
chiama
perché,
con questa.
No, glielo spiego subito, perché Fabiani nel darmi questa scheda telefonica della TIM, mi disse che quella scheda doveva essere esclusivamente utilizzata per parlare tra me e lui. Mi ha spiegato, perché mi ha descritto un discorso di cellule, che comunque se il telefonino tu metti quella scheda in un altro telefonino di cellule, ma ha fatto tutto un ragionamento di questo tipo. In aggiunta, e per sincerarsi, che io capissi che quella scheda doveva essere utilizzata esclusivamente per interloquire direttamente con lui, non doveva essere usata per telefonare a un mio amico.
Peccato che pure delle cellule o di quello che vuole lei ai carabinieri
questo
non ne
mi
ha parlato.
Aspetti,
adesso le leggo quello che ha detto, così poi lei mi dice se è vero quello che ha detto oggi o non è vero, o è vero quello che ha detto all'epoca o non è vero né quello.
Avanti, avvocato.
Allora, Fabiani mi consegnò una scheda telefonica del gestore TIM, scheda ancora imballata, per l'uso della quale avrei dovuto acquistare un telefonino dedicato solo a tale SIM, invitandomi a comunicare con lui solo tramite questa scheda telefonica. Qui, cellule. No, siccome sa di celle, si è parlato poi sui giornali, le schede,
ricordi. Io le dico una cosa solo, avvocato. Il fatto oggettivo è accaduto, io sono stato lì, il signor Fabiani mi ha dato la scheda per interagire direttamente con lui. Se poi lei interpreta in maniera diversa il fatto che lui mi possa aver detto, io possa ricordare che lui mi ha detto
nulla,
che
io non
va bene, l'avvocato
ha inteso
mettere in evidenza
che è lui per farmi capire
quello che dice oggi.
Sì, ma lui
dice, lei ha aggiunto questo,
lui mi ha voluto far capire, signor giudice, mi ha voluto far capire che quel numero lì andava utilizzato esclusivamente per comunicare con lui. Questo è il messaggio.
Vabbè.
Punto. Ma il fatto oggettivo, caro avvocato, è accaduto.
Lasci stare, questo lo valutiamo noi.
Sì, va bene, l'avvocato voleva solo far constatare che lei delle celle non ha parlato in quella circostanza, va bene.
Senta, ma lei prima di venire qua, questi giorni, ha parlato con qualcuno di questo processo? Si è consultato con qualcuno?
Io sono stato in silenzio fin quando sono stato chiamato qua, per rispetto di una persona che
è stato avvicinato da qualcuno.
Era una persona onesta, no? Da nessuno.
Ma io sto domando, lei mi risponde.
Da nessuno,
stia tranquillo, avvocato.
No, io sono tranquillissimo.
Non ho mai avuto nessun padrone.
Ma che fine questa domanda?
Non ho mai avuto nessun padrone, avvocato.
Le diversità cominciano
a essere... bene, non sono così eclatanti, avvocato.
Questo presidente lo valuteremo.
Andiamo.
Allora. Ma lei con questa scheda, perché rispondendo al pubblico ministero ha detto che aveva ricevuto o ha fatto delle telefonate con questa scheda. Ho capito bene?
No, come le ripeto, il signor Fabiani, quando mi ha chiamato, o chiamava e mi risultava telefonino anonimo, eccetera, mi diceva accendi l'altro. credo che sia accaduto in due o tre occasioni che abbiamo comunicato.
L'ha usato, insomma, voglio capire, questa scheda l'ha usata?
Sì, l'ho usata, prima di potermi incontrare con Facchetti l'ho usata due o tre volte, mi sembra di averlo detto.
Sì, già l'aveva detto.
Ecco, no, però allora, se noi ricostruiamo quelle che sono le sue dichiarazioni rese ai carabinieri, allora, mi ha consegnato la scheda telefonica del gestore Tim, scheda ancora imballata per l'uso della quale avrei dovuto acquistare un telefonino dedicato solo a tale SIM, invitandomi a comunicare con lui solo tramite questa scheda. Non sono in grado di specificare l'utenza della scheda, comunque annotai il numero e poi lo poi consegnai a Facchetti. Ripartì da solo per tornare a casa, quindi subito dopo questo aver lasciato Fabiani, lei riparte, così no? E nell'occasione preavvertì Facchetti che dovevo assolutamente vederlo perché ero arrivato al cuore del problema. Ma per più impegni ravvicinati di entrambi, scusi, mi avrebbe fatto fotocopiale, concordammo di vederci a più presto. Subito dopo aver comunicato a Facchetti, quindi lei lascia Fabiani, chiama Facchetti, subito dopo aver comunicato questo a Facchetti, buttai la scheda telefonica che mi era stata data, anche se della stessa, come già detto, annotai il numero che consegnai a Facchetti. Da allora con Fabiani non ho più avuto rapporti. Allora mi spiega come ha fatto a usare questa scheda? Sì. Se l'ha
allora io purtroppo purtroppo gli accadimenti io purtroppo non sono riuscito immediatamente a vedere Facchetti, gli accadimenti sono stati talmente veloci.
No, ma mi risponda, certo, cioè, non parta,
e lo faccio parlare, vediamo che cosa risponde.
Vi faccio spiegare, gli accadimenti sono stati talmente tali e repentini che Fabiani doveva comunicare con me per mettermi a conoscenza che dopo la partita sarebbero intervenuti. Ed è evidente che se mi dice attacca l'altro telefonino, io tiro via la SIM dal mio telefonino e non compro un altro telefonino, ma li rimetto la mia, perché io non compro un telefonino per mettermi in contatto con Fabiani. Quando io sono prima, il giorno che ho stabilito di andare con...
Chiama l'altro, ha detto chiama l'altro.
Chiama l'altro, spengo.
Ah, lei fa tutta sta...
Sì, certo, perché io non compro un telefonino per comunicare col signor Fabiani.
Non
aspetti, mi lasci terminare.
Avvocato,
mi lasci terminare.
Sta spiegando, sentiamo.
Mi lasci terminare. Quando ho fissato l'appuntamento con Facchetti, mi sono preso nota del telefono e la scheda l'ho buttata via. Ok? Però, se io avessi avuto la possibilità di vederlo il giorno stesso... Sarebbero accadute in maniera diversa.
Per carità, lei può rispondere e può dire quello che vuole nei limiti della verità. Ecco, qui nel verbale che io gli ho letto.
Io l'ho buttata via, ma così realmente è accaduto.
La conclusione temporale è chiarissima. Lascia Fabiani, chiama Facchetti, vi mette. Scusi, ascolti.
Ma col mio telefono.
Ascolti, chiama Facchetti, gli dice ci vediamo per impegni, vi sareste vedi dopo, e subito dopo butto la scheda. Quindi questa scheda, secondo queste sue dichiarazioni, ha fatte lei, non l'ho fatta io. Okay, è buttata un minuto dopo, non nemmeno l'avrebbe scartata, voglio dire. Mi fa capire come l'ha usata.
Subito dopo l'aggettivo.
E quindi non l'ha mai usata? Modifica la sua precedente dichiarazione?
No, non la modifico la dichiarazione.
E allora come ha fatto a usarla?
Ma le ripeto, il mio telefonino è il mio telefonino ufficiale. Nel momento in cui il signor Fabiani, in quelle due occasioni, mi ha chiamato perché voleva interagire con me, mi ha detto accendi l'altro, io tiro via la SIM dal mio telefono.
Ma lei l'aveva già buttata.
Sì. Allora non è vero che questa è un... Non l'ha buttata immediatamente.
Non l'ha buttata.
Quindi
modifica la dichiarazione. Non è stato immediato.
Se
l'avesse
detto subito, io mi sarei abitato.
Facciamolo parlare però. Lei lo... Andiamo. Ci sono altre domande?
Sì, Presidente, ci sono, però se lei ci desse 10 minuti di...
Ma finiamo questo testo e poi abbiamo
capito,
detto...
però...
questo contro... E vabbè, ma lo concediamo e se ne va. Vabbè, però già abbiamo fatto una prima interruzione, se no non ce la facciamo a sentire tutti i testimoni.
È stata fatta per i microfoni 5 minuti, 4 ore e mezza.
Per prendere un caffè c'era il tempo.
Qualcuno ha bisogno di un caffè, di andare alla toilette. Dopo 5 ore, anche dal...
Ma non sono 5 euro, no.
Però abbiamo cominciato alle 10 e qualcosa, effettivamente qualche esigenza.
Ma perché, che esigenza? Di che sospetto? Di che tempi abbiamo?
È qua. Quelle fisiologiche.
Allora, che caffè, io 20 minuti.
Ma 10, presidente, il tempo 20... veramente
10 minuti.
Sì, sì.
Ma che 10 minuti?
Però poi noi tra 10 minuti concediamo il test se non tornate. Allora sospendiamo l'udienza per 10.
Cosa da morire.
Perciò. Perciò 10 minuti soltanto. Dieci minuti.
Devo andarmi a prendere l'acqua e delle sigarette che non pensavo mai più.
E poi vediamo. Vabbè, ma non è che il lavoro faticoso che faccio.